dottore.
Allora, buongiorno. Ultima settimana con le unghie e coi denti, ma pare che ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Darius, ma abbassi un po' il volume, l'hanno rialzato, sento già l'eco che non va. Allora, prima di tutto una comunicazione di servizio. Avete fatto una forma di tombola vostra, nel senso che ho parlato con l'editore del libro che mi dice che il libro prima di metà gennaio difficilmente sarà stampato. Allora, ho deciso di fare questo. Per lo scritto ci avvarremo solamente delle lezioni, quindi di quanto vi dico a lezione, e del primo capitolo che metterò in PDF sul sito. Ok? Quindi vi scaricate il PDF del primo capitolo del libro e quello e le lezioni sono argomento di d'esame per lo scritto. E per chi non trovasse il libro, anche per il per la prima tornata di orali. Ok? Poi a seconda di quando esce il libro, quando è disponibile, o la seconda tornata di orali, quindi la fine di febbraio o aprile, torniamo al regime normale e con tutte le questioni affrontate. Chiaro? Ci siamo? Non c'è qualcosa che avete capito male e mi direte, lei ha detto che... Ecco, prego. No, ce n'è una. Ce n'è una il 22 gennaio. E poi ce ne sarà un'altra a fine marzo. Vi rispiego la questione degli esami. Come dicevano i latini, repetita iuvant. Allora, noi faremo uno scritto il 22 gennaio che per voi è obbligatorio, perché è per i frequentanti del primo anno. Quindi se qualcuno è qui, se ha degli amici che hanno dubbi, quelli del secondo e del terzo non sono tenuti a fare lo scritto. L'avrò detto 16 milioni di volte, però lo ridico di nuovo. Loro non sono obbligati, se lo fanno però fanno come tutti gli altri. Una volta fatto lo scritto, se non prendi i voti come devi, salti la sessione. Ok? Voi fate lo scritto il 22 gennaio, i risultati escono uno o due giorni e sono fuori, quindi quelli che hanno preso da 16 in su possono venire agli orali o a registrare. Chiaramente registrano quelli che hanno preso da 18 in su, perché 16 non è registrabile. 16 e 17 vi danno titolo a sostenere un orale integrativo. Ci siamo? Da 18 a 27 potete registrare senza fare altro. Date lo scritto, il documento e ve ne andate a casa. Se volete potete sostenere un orale integrativo per migliorare il voto. Chiaro fin qui? Non è obbligatorio. Però se qualcuno ha gradito la materia, vuole un voto superiore al 27, eccetera, deve fare l'orale perché altrimenti non lo piglia. Dopodiché, l'altra parte, quelli che prendono 15 o meno, saltano la sessione e possono venire a fare il secondo scritto a fine marzo. Il secondo scritto è aperto a tutti. Quindi pure quelli che hanno fatto il primo scritto, se vogliono rifare lo scritto per migliorarlo senza venire all'orale, lo possono fare. Poi scelgono il voto che gli è venuto meglio. Più di così non sapevo veramente come fare, salvo cantarvi la ninna nanna, non mi veniva a mente nient'altro. Il voto del primo e del secondo scritto vale fino all'aprile successivo, quindi parliamo dell'aprile 2020. Ci siamo? Mi pare che dovrei aver detto tutto. Dopodiché, dall'appello di luglio, gli appelli sono aperti a tutti. Quindi chi toppa pure il secondo scritto, quindi ripia da 15 in giù, è tenuto a venire da fine luglio in poi, perché salta gli appelli di giugno. Ci siamo? Quindi da luglio fino a settembre, aperti a chiunque. Può venire chiunque abbia preso 7, 5, 3, quei voti magnifici che non mi stanco di mettere, e basta. Ci siamo? Oh, su questa cosa... Lo scritto, il primo scritto, sarà, come dire, tarato su questa difficoltà oggettiva che abbiamo incontrato con l'editore strada facendo, quindi nelle domande relative al mio testo ci saranno solo argomenti che o ho trattato a lezione o sono nel capitolo che ho messo online. Ok? Quindi tutto sommato direi che è più semplice. Io vi inviterei anche per una semplice questione egoistica a cercare di superarlo il più possibile. Sto scritto così, saremo tutti il pensiero e siamo tutti contenti. È una cosa carina per molti versi. No? Fate un po' voi. Ricordatevi che in sede di scritto non sanziono le domande sbagliate, altrimenti mi serviva una tabella algebrica per mettere i voti. Perciò è stupido lasciare le domande bianche. no? Perché c'è sempre quel 25% di culo che uno potrebbe averlo, visto che sono quattro risposte, non lo so, ne butto lì una, vediamo che succede, tanto non mi penalizza, non dovrei dirvelo, però insomma, come dire, veniamoci incontro, un minimo furbizia non è una cattiva idea. Altre domande? Ok, quindi 22 facciamo un'altra botta dei timetable. 17 gennaio, full immersion per lavoratori e chi volesse ripetere. Vi prego di nuovo di portarmi degli eventuali argomenti che vorreste approfondire o vorreste risentire, così almeno ho una vaga idea di cosa dire in 6 ore, perché non è proprio la cosa più semplice del mondo parlare per 6 ore. 22 gennaio l'ho scritto, 5 e 19 febbraio gli orali per chi ha passato lo scritto. O per tutti gli altri, quelli che, come dire, no, secondo, terzo, fuori corso, gente che si ricorda dopo 15 anni che deve fare l'esame, tutte queste cose qui, possono venire quando vogliono. Ok. E fin qui direi che dovremmo aver detto tutto, come si dice. Allora, eravamo rimasti, dopo la bella lezione del professor Lombardinillo della settimana scorsa, ai regimi durandiani. Qualcuno vuole alzarsi e spiegarci con le sue parole di cosa abbiamo parlato per la categorizzazione dei simboli l'altra volta? Io sempre devi fare la sta domanda, perché non sembra che la fai con minimo di convinzione che qualcuno lo faccia. Poi... Vabbè, però, insomma, comunque sarebbe carino se qualcuno si offrisse per riepilogare. Ho visto la strategia del guardare da un'altra parte, eh? Io sono qui per sbaglio, non volevo, anzi, francamente aspetto l'autobus. Allora, ribadiamo un attimo la questione. La teoria di Durand abbiamo visto essere estremamente attenta alla questione del simbolo e dello spessore immaginale del reale. E dovremmo in qualche modo aver anche capito perché, nel senso che, tanto per rimettervi insieme un po' dei pezzi, se accettiamo, ed è evidente che io accetto con tutto il cuore, la tesi di Weber circa il fatto che la cultura è una riduzione della infinità priva di senso del mondo, allora è evidente che mi devo anche interrogare su come questo accada, no? Quali sono gli strumenti che mi permettono di costruirla, sta sezione finita, perché altrimenti ho delle grosse difficoltà. Cioè, io capisco prendere per buone le parole dei saggi, bellissima definizione, ripeto, uno dei passaggi più belli della letteratura sociologica, se non in generale della letteratura del XX secolo, però come succede sta cosa? E come faccio poi a pretendere comunque che i risultati di questa cosa siano oggettivamente fondati? Che è evidente che se sono frutto della mia scelta, no? Questa fondatezza oggettiva fino a un certo punto può arrivare, oltre no, ce la possiamo raccontare, la possiamo costruire con tanta cura, come abbiamo fatto nella nostra cultura, no? Costruiamo interi arsenali di dati, di strategie, di riduzioni assortite e varie per poter dire: ecco, qui c'è uno scarto dello 0,02 che è statisticamente significativo. Io ho sempre grosse difficoltà ad accettare questo tipo di discorso, però è un mio problema, chiaramente, no? Però funziona fino a un certo punto. Ecco, il problema è fino a un certo punto. Anche la statistica, che è una scienza saggia per certi versi, non si permetterà mai di darvi dei risultati certi al 100%, perché non lo può fare, no? La soglia statistica è esattamente il punto oltre il quale queste generalizzazioni, queste inferenze che traiamo da grandi numeri, da grandi insiemi di numeri, che non sono riferibili al singolo caso, questo ce lo dimentichiamo sempre, però di fatto è così che funziona, ecco, a un certo punto valgono fino a, no? Anche il 99,99% non è il 100%. Se voi tenete presente che siamo 7 miliardi e 8, sto 0,001 è un sacco di gente uguale, se vogliamo essere proprio, no, brutali da questo punto di vista. E, ripeto, queste estensioni e queste amplificazioni cognitivo-normative della statistica mi lasciano piuttosto perplesso. Perciò vuol dire che, come vi dicevo, nel nostro costruire la realtà, nel nostro generare il mondo all'interno del quale ci muoviamo, partecipano tutte le nostre facoltà, la ragione e altre facoltà. Ora, il problema qual è? Che noi, siccome abbiamo di nuovo la memoria di un pesce rosso nella grande parte delle occasioni, Sembriamo ritenere che la ragione con la quale stiamo facendo cose, e francamente se guardo apro il giornale non è che ci sarebbe da gloriarsene più di un tot, non so se avete visto le ultime, semplicemente le ultime due o tre cose che sono capitate negli ultimi giorni, però comunque sembra che questa ragione sia sempre stata lì, no? Che noi si sia nati un po' come Minerva dalla coscia di Giove, belli fatti, armati, puntuali, no? Già capaci di far di conto e di dichiarare cose. Ecco, non è vero. Il problema, che è un problema che non ha niente a che fare con Dunois, non ha niente a che fare con autori specifici, ma ha semplicemente a che fare con un minimo di buonsenso che sarebbe carino applicare e che ci è stato sottoposto in svariate forme negli ultimi 30 anni da grandi studiosi, fra i quali per esempio Cavalli Sforza nel campo della demografia delle popolazioni, no? Della genetica delle popolazioni, insomma ci sono una serie di della stessa paleontologia eccetera, tante discipline che ci dicono cosa? Che noi siamo una specie che ha svariate migliaia di anni, svariate migliaia di anni, facciamo 12.000, il numero che tutto sommato vi ricorderete, il 12 è una base di computo antica ma interessante, ce l'abbiamo ancora fra i piedi per un sacco di versi, quindi allora 12.000 anni fa, ok. La ragione come la capiamo noi, questa ragione qui, sarà, che ne so, del 1400, 1500, ho qualche difficoltà, no? E quindi come ci siamo arrivati noi al 1400, al 1500? E soprattutto, quando abbiamo cominciato a costruire questo mondo, questa sezione finita nella quale viviamo, abbiamo fatto in modo razionale, strumentale, economico, come sembra che non siamo in grado di fare altro, o l'abbiamo fatto pensando altri pensieri? Che quello che dice Dunois, per esempio, è esattamente questo. Noi in quel tempo il mondo lo conoscevamo per immagini, non per concetti, perché non c'era la ragione. Probabilmente non c'era neanche il linguaggio, che è un'altra cosa che è arrivata dopo. Capite? Voglio dire, se io devo ragionare in termini evoluzionistici, ben vengano, facciamolo però. No? Allora, se io mi sono evoluto da una condizione in cui ero un quadrupede come gli altri, come vi dicevo la volta scorsa, a una situazione in cui mi sono alzato in piedi. E, come abbiamo visto, questo per di no è uno degli snodi assoluti della nostra storia di specie. No? Perché? Perché quell'alzarsi in piedi ha significato tutto. Ha significato l'instaurarsi della differenza, l'instaurarsi della separazione, la capacità, diciamo, i prodromi della possibilità che io diventassi ciò che sono. Perché, vi ripeto, nella condizione del quadrupede noi non avremmo mai avuto le energie necessarie per poter sviluppare un cervello come quello che abbiamo, perché il nostro cervello è il più grande mai visto sulla faccia della Terra fino ad oggi. Non solo nei nostri simili, ma neanche nelle balene, neanche nei grandi brontosauri, neanche nei grandi dinosauri. Il cervello era sempre una cosa piccola, okay? Perché per avere un cervello come il nostro occorre molto più che non ciò che si trova normalmente in giro. Quindi nel momento in cui io mi alzo in piedi aumento le mie possibilità di procacciarmi cibo, aumento le mie possibilità di interagire col mondo, aumento le mie possibilità di aumentare ancora le mie possibilità. No, sembra un tautologismo, ma non lo è. Nel senso che avendo le mie mani libere io posso manipolare, posso cacciare con più efficacia, posso costruire degli strumenti che mi aiutano a cacciare e a sopravvivere, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi mangio di più, mangio meglio, ho più energia. È più probabile che per un qualche strano disegno il mio cervello subisca quel terzo salto che abbiamo visto, se non il secondo ancora, perché qui bisognerebbe poi cominciare a comporre tutti i pezzi, ma insomma sarebbe carino. Quindi dal sistema rettiliano passiamo al sistema limbico. E poi man mano che continua questa cosa, perché è ovvio che a questo miglioramento corrispondono altri miglioramenti, e a un certo punto abbiamo il terzo passaggio, abbiamo la neocorteccia. Questo ovviamente è tutto in Moran, se vi ricordate, no? Quindi questa è la teoria di MacLean, tre fasi di evoluzione al cervello, e via discorrendo. A queste fasi di evoluzione del cervello corrispondono poi gli sviluppi di certi strumenti che noi diamo per scontati. Il linguaggio arriva dopo, ma dopo tanto. E noi sono millenni che andiamo avanti comprendendo il mondo con le immagini e i simboli. Quindi dove sono gli strumenti, le basi della sezione finita di cultura nella quale viviamo? Dove sono? Nel calcolo scientifico o nel sapere immaginale? Quello è il punto, no? È semplicemente quello il punto. È un problema anche di tempi, Quando Dunod dice l'immagine ha una sua capacità descrittiva del mondo che non è quella logico-razionale, dice esattamente questo. Che l'immagine non deve essere descritta per essere efficace. L'immagine ti permette di capire cose a prescindere dal fatto che io poi le traduca in parole. Ed è quindi forse uno degli strumenti grazie ai quali possiamo ovviare ai famosi limiti del linguaggio. No, perché il linguaggio ha dei limiti, l'abbiamo detto un sacco di volte. Uno, che sarebbe aggirabilissimo, come avete notato anche il professor Lombardini lo l'ha tirato in ballo l'altro giorno, le parole, cazzo, lui non l'ha detto, mi permetto di dirlo io. Le parole servono. No? Vi ricordate moltitudine, congeri, equacervo, ecco, tutte queste cose, che cavolo di lingua parla? È italiano, non sembra, ma è italiano. Allora, quello è ovviamente uno dei problemi, ma ce ne sono ben altri, nel senso che, come abbiamo credo detto più volte, noi esperiamo, pur disponendo di vocabolari estremamente fioriti, dei momenti nei quali non troviamo le parole. Perché l'esperienza umana è molto più complessa di quanto è possibile dire solo con le parole. Le grandi emozioni, i grandi sentimenti, le grandi paure delle esperienze di un certo tenore non le puoi dire, tant'è che esistono delle parole che servono a dire che non puoi dire. No, sembra assurdo, ma è così. L'aggettivo ineffabile, che è un aggettivo di chiara collocazione religiosa, ha a che fare esattamente con questo, vuol dire non dicibile. L'altro aggettivo che conia Rudolf Otto nel 1918, che è numinoso, ha di nuovo a che fare con questa storia. Un tipo di sensazione, un tipo di emozione che non puoi dire se non con una nuova parola che in qualche misura cerchi di esprimerla. Ecco perché i grandi pensatori spesso e volentieri coniano le parole, che non sono pedaloso, tanto per rimanere un attimo nella cronaca. Però Maffesolini ne ha coniate parecchie, ha coniato una miriade di ossimori, no? Per esempio il radicamento dinamico. Cazzo, stai a dire. Ecco. Sono cose che servono per cercare di spiegare questo, perché qual è il problema? Che non solo il linguaggio ha delle sue difficoltà e delle sue complessità, no? Però è anche opera di fatto su un registro diverso da quello della realtà, nel senso che la realtà non ha alcun interesse a essere coerente da un punto di vista razionale. Anche la stessa realtà che abbiamo fatto noi, e che quindi in teoria dovrebbe rispondere a, no, questo tipo di pretese, non ci pensa neanche un po'. Quindi di fatto tu vivi costantemente con delle emozioni e delle sensazioni che sono traducibili soltanto grazie a quell'altro aggettivo nuovo che abbiamo chiamato in causa, che è contraddittoriale. Allora, secondo Maffesoli, il radicamento dinamico cos'è? Vuol dire che se tu non hai un attaccamento, se tu non appartieni a qualcosa, non puoi muoverti, non puoi allontanarti, non sei autonomo. Cioè nelle tue radici trovi la forza per potertene andare. Come vedete, di nuovo, è una figura che ha a che fare con lo spazio. Ecco perché non la capisce, cioè, ma là, come se tu immaginassi un albero che pie va via. Se avete visto Il Signore degli Anelli o letto Il Signore degli Anelli, non è difficile, però siccome la nostra cultura non lo fa, diciamo che normalmente non capita, no? Perché gli alberi, no, stanno là per darci il legno. Allora, l'altro giorno stavo tornando da una cosa in macchina, ho sentito un'intervista con, credo, un professore botanico che si chiama Palumbo, lo devo approfondire perché il libro sembra estremamente interessante, che parlava delle piante. Diceva cose delle piante che ti lasciano perplesso. A me hanno lasciato entusiasta, però diciamo che se voglio essere uno normale ci rimango male. Perché? Perché pare che le piante comunichino fra loro con segnali chimici e che sviluppino dei dialetti regionali, per cui la salvia che cresce in una regione non comunica bene con la salvia che cresce in un'altra, mentre si capiscono benissimo con le salvie accanto. Tanto perché, grazie a Cartesio, le piante e gli animali sono delle specie di robot che vanno in giro meccanicamente. Sono queste le questioni che sono interessanti, ragazzi, perché noi stiamo scoprendo, pian piano, che gli animali e le piante hanno tutta la dignità di esistere che abbiamo noi. Non c'è bisogno che la pianta mi serva perché meriti di esserci. C'è. E io non so nessuno per dire tu non ci sei più. Il che ovviamente pone dei problemi, perché a quel punto, come diceva uno che ha scritto a Radio Capital in contemporanea, cioè, mo i vegani che fanno? È un bel problema, no? Perché a quel punto, se devo mangiare cose inoffensive, o me succhio un sasso finché non mi dicono che anche il sasso ha qualche tipo di consapevolezza che mi sfugge, oppure faccio il respiriano, oppure mangio soltanto frutta, che sarebbe l'unica cosa, a voler essere filosofi, sarebbe l'unica cosa sensata, perché tanta la frutta te la danno apposta perché tu devi importare in giro i semi, quindi non ti limiti a fare la parte tua, no? Però capite che quando cominciamo a entrare in questi argomenti, che succede? Che scopriamo che, per esempio, le culture tradizionali erano più brave di noi, perché l'avevano capito tutta sta roba loro. Quando riuscirete a leggere il mio libro, quando e se, c'è il capitolo su Botes, che è questo poveraccio che inventa il vino, scopre il vino. Ah, e anzi, ne approfitto per fare un piccolo inciso invece sull'inizio del capitolo che troverete, perché anche il vino, noi lo diamo ovviamente per scontato, ma c'è stato un lungo periodo della nostra esistenza in quanto specie in cui il vino non c'era. Non è casuale che ci siano i miti che raccontano che a un certo punto qualcuno ha cominciato a fare il vino. E una delle cose che a me è sempre divertito è chiedermi come gli è venuto in mente. Cioè, quelli che andavano in giro e vedevano le viti, no? Come gli è potuto venire in mente di prendere quel frutto, camminarci sopra, metterlo dentro la natinozza, aspettare dei giorni, vedere che succedeva? Cioè, voglio dire, ma vi rendete conto che non è ovvio manco un po' o no? Che per noi è ovvio, ci hanno detto, sono millenni, lo facciamo, no? Ma quelli prima? Cioè, il primo che ha detto, ma quasi quasi faccio il vino? Così gli è venuta? Cioè, stamattina ho un'idea, va, faccio una procedura e faccio il vino, che è quello che probabilmente immaginiamo noi. E il problema è che probabilmente non ha funzionato così. Nel senso che ci sono stati tutta una serie, ci sono una grande serie di autori che dicono che noi al tempo, millenni fa, avevamo un modo di vedere il mondo e comprendere il mondo, che è quello immaginale di cui stiamo parlando, che era diverso da questo. Perché era lì lì in equilibrio con l'inconscio e la consapevolezza, perché noi non eravamo così convinti di essere noi stessi come siamo oggi e bariamo. Figuratevi allora che cosa poteva essere. Non so se avete mai letto la mitologia irlandese, o avete giocato a Dungeons and Dragons. In Dungeons and Dragons c'è un personaggio che si chiama Berserker, che è uno che fa male. Se te lo trovi davanti te corca normalmente, perché? Perché è uno che perde completamente il lume della ragione e combatte. Ora, la figura del berserker è storica, nel senso che i combattenti irlandesi di solito andavano in quello stato in combattimento, perdevano completamente il lume della ragione, e questo è andato avanti fino al 1003-1004 almeno ufficialmente, poi probabilmente anche oltre, va avanti pure oggi, perché voi dite, se pensate a quello che abbia da cacciavità della dottoressa, non è che si sia granché lontani dalla questione. Quelli perlomeno lo facevano in guerra, che già era un po' più sensata come cosa, no? Però il problema è esattamente questo, era un, come dire, accedere a delle risorse animali, a delle risorse fisico-psicologiche completamente diverse da quelle dell'io. L'io c'era e non c'era, capiva le cose attraverso la visione, no? Abbiamo detto Delfi, Apollo, gli enigmi e tutta una serie di cose. E questo modo di vedere il mondo, diciamo, sulla frontiera, probabilmente portava con sé dei gesti dei quali non abbiamo ben chiara l'origine, no? Tant'è che Neumann, che è un autore che cito nel libro, che ha scritto un libro meraviglioso che si chiama Storia delle origini della coscienza, a voi questo potrebbe piacere molto, ci dice cosa? Che i riti di solito nascono da questi stati, ovvero sia, i gesti rituali sono gesti che noi mettiamo in scena senza sapere perché. Come vi dicevo, ancora noi oggi lo facciamo, noi quando alziamo al cielo una cosa, non è che se dovessimo razionalizzare probabilmente non capiremmo che stiamo a fare. Perché? Ecco, no, ma il nostro corpo ci dice di fare questo e noi lo facciamo. Quindi i primi uomini agivano molto più così che non dandosi conto del perché facevano le cose. Il darsi conto del perché era una cosa che arrivava con calma, se arrivava, eccetera, eccetera. Agivano, no, dice anche Nietzsche, prima l'azione, poi la spiegazione, la volontà. Allora, se il mondo si costruisce su queste basi, evidentemente è importante capire qual è il nostro legame ancora attuale con queste basi, quanto ruolo, quanta importanza rivestono questi gesti, questi simboli, questi modi di fare. Perché, come vi dicevo, tornando al vino, le vecchie culture, quando andavano a vendemmiare, chiedevano scusa. tutte le culture, quando uccidono il capro, quando uccidono l'animale, quando colgono i frutti della terra, chiedono scusa. Perché noi non possiamo farne a meno. Noi siamo onnivori, mangiamo tutto, però loro sapevano che quel mangiare era qualcosa che comunque aveva un costo. E quindi chiedevano scusa. Figuratevi se metterebbero, avrebbero mai fatto le industrie di allevamento intensivo con cui abbiamo a che fare noi oggi. Noi non chiediamo scusa a nessuno, è tutto dovuto. Ecco il perché sta andando tutto a puttane, peraltro, evidentemente. Nel momento in cui cominciamo a prendere consapevolezza di questi problemi etici, diventiamo fondamentalisti, perché nel nostro modo di fare, no? Abbiamo visto Out-Out. Allora sì, se gli animali soffrono, non li mangio più, fine. Mangio solo le piante. Ecco, mo, soffrono pure le piante, vediamo che succede. Parliamone. No, è ovvio che soffrano. Ma come dice, non so se avete letto quando è stata che era una maga di Michele Serra, non mi ricordo, qualcosa che aveva a che fare con l'asino. No, che dice, ma questa cosa io non riesco a spiegarla ai miei colleghi animali, sta cosa che non si deve far male agli animali, perché ci mangiamo fra noi continuamente. È in qualche misura una legge di natura per certi versi, no? Non puoi spiegare agli animali di non mangiarsi per loro perché soffrono. Quello che noi possiamo fare sarebbe esserne consapevoli e comportarci di conseguenza. Infatti, appunto, i riti che nascono dalle vendemmie, i riti che nascono dai momenti di raccolta sono cose che si sono arrivate fino ad oggi. Il blues e il jazz, in ultima analisi, non sono mica altro. Quello è il punto. Non siamo così diversi da quelli che chiedevano scusa a Bacco dopo che Bacco gli aveva insegnato a fare il vino, eccetera. Bodes, che è questo poveraccio, il bifolco, che a questa stagione non lo vedete, è estiva come costellazione, che fa? Porta il dono del vino, porta un carro con il vino, e siccome questo vino fa venire appunto delle strane visioni e scombina la visione della realtà di quelli che lo bevono, loro, per non sapere leggere e scrivere, lo ammazzano, perché diciamo che è più o meno la regola della questione. Però Bacco, ovviamente, che è il dio della questione, Dioniso, meglio, che è il dio della questione, lo prende e lo trasferisce in cielo insieme al suo cane, che c'è il Canis Minore lì vicino. Insomma, c'è tutta una cosa. Andromeda, sono tutta una serie di un ciclo narrativo, fondamentalmente. Ecco, se quello è un ciclo narrativo, figuratevi come stavano meglio loro che noi da un punto di vista di comprensione del mondo, no? Perché la storia, per capire la storia, bastava guardare per Aries, avere gli occhi per riconoscere le costellazioni. Noi, buio totale, come abbiamo detto, c'è un uccello, c'è un albero, c'è un fiore, no? Tutte queste categorie molto ampie, che poi, dopodiché, no? Non portano praticamente a nessun tipo di conoscenza. Quindi il vino è uno dei modi attraverso i quali noi, come dire, ampliamo i nostri orizzonti cognitivi. Tant'è che, se andate a prendere il convivio platonico, scoprirete che al tempo, e il vino del tempo doveva fare schifo, credo, sono quasi sicuro che dovesse fare schifo, era, come dire, versato da uno che era il capo del convivio, il gestore, il maestro di cerimonie, che ti dava quanto serviva per farti arrivare allo stato giusto mentale richiesto dal consumo. Perché sapevano perfettamente che anche lì si applicava il quanto basta. Tu non te devi bere quattro bottiglie, perché la quarta bottiglia te buttano. Tu devi bere quanto basta perché tutta quella serie di tuoi letti di Procuste, di tuoi schemi mentali rigidi, eccetera, si allentino. No? Tant'è che bere un po' ti permette di avere migliori relazioni con gli altri, di interagire con un'altra profondità, di avere delle idee particolari. Bere troppo ti fa dire un sacco di cazzate, fare un sacco di cazzate finché non sbatti contro un palo e la questione si chiude. Però, insomma, diciamo che questo è abbastanza evidente, no? Quindi il vino è comunque uno strumento di conoscenza. Di nuovo vi ricordo l'importanza simbolica del vino anche nell'ultima cena, anche in tante altre situazioni, eccetera. Il vino è un mezzo di conoscenza, no? Come i funghi, il peyote in Sud America, come i rospi da qualche altra parte, anche lì mi chiedo spesso e volentieri il primo che ha leccato un rospo come gli è venuto in mente, perché non è che sia una cosa, cioè, guarda, quasi quasi mi lecco sto rospo, insomma, io non sono mai riuscito ad entrare nell'ottica, però evidentemente qualcuno l'avrà fatto, perché poi a un certo punto è diventata prassi, quindi sappiamo che ci sono questi veleni dei rospi che hanno delle facoltà psicotrope, e quindi vabbè. Allora, che succede? Che prima del vino c'era il latte. Perché quello che contava era avere delle sostanze che potessero fermentare e quindi generare appunto sostanze che ci permettessero di vedere oltre. Già stavano belli sfasati per conto loro, pensa se ci mettevi pure il latte sopra che cosa poteva venire fuori, non lo voglio manco immaginare, però insomma di fatto la Via Lattea rinvia a questo, per molti versi, no? La Via Lattea dimostra di avere il suo nome e di trarre la sua origine in un periodo che era precedente al vino. Quindi capite che stiamo andando, no, parecchio in là, come si dice. Il mito fondante della Via Lattea lo trovate nel libro, ha a che fare con Ercole, ha a che fare con le solite cose che combinava Zeus, che non ne faceva dritta una manco a applicarsi, però insomma doveva essere un tipo divertente per molti versi anche lui. E quindi ci dice, no, esattamente questo, che noi veniamo da una storia plurimillenaria e tentare di comprenderla con gli strumenti dell'oggi non ha senso. Non è neanche ingenuo, è proprio sbagliato, perché gli strumenti dell'oggi al tempo non si applicano. Ve l'ho detto più volte, questo è uno dei fondamenti della filosofia di Vico, che è uno dei nostri filosofi di punta, che dice esattamente questo: tu per fare storia hai bisogno di poter immaginare, perché tu devi cercare di immaginare un mondo nel quale non c'è il vino, per esempio, e manco sai cos'è la vite. Questo è il punto, capite? Manco sai come fare a ottenere qualcosa di mangiabile da tutte queste piante che ti circondano, perché sapete perfettamente che noi il mondo lo abbiamo addomesticato nei millenni, non soltanto negli animali ma anche nelle piante, no? Tant'è che sono piante, come diceva lo specialista di cui parlavo prima, che sono quasi tutte in nostra, come dire, soggezione e balia, perché da sole non sopravvivono, non so più in grado, non so quanto, a voler essere onesti oggi, si possa ancora ragionare di evoluzione, che noi abbiamo talmente perturbato tutti quelli che erano i canali normali di selezione naturale, che non ho idea di che cosa potrebbe accadere, che cosa potrà venire fuori dall'andare avanti, no? Perché noi abbiamo alterato tutto. Quella selezione, ci dicono, e se ne può discutere evidentemente, operava su criteri di efficienza, su criteri di performance, tanto per rimanere, però ce lo dicono in un tempo in cui la performance era già un valore, per cui ci fidiamo, non ci fidiamo, vattene a pesca, non è così facile da decidere. Ad ogni modo, insomma, diciamo che si trattava di trovare i migliori, quelli che avevano sviluppato le migliori condizioni per andare avanti, i migliori cocktail genetici, li vogliamo chiamare, no? Ecco. Noi oggi questo discorso l'abbiamo completamente mandato fuori dalla finestra, perché noi siamo quelli della costante amplificazione delle capacità attraverso la tecnologia. Abbiamo davanti a noi robot, algoritmi, cyborg. Con che criterio possiamo dire, se non un criterio che è quello della hubris, che è stata punita da tutti, no? Andrea citava Fetonte, non credo che abbiate mai sentito parlare di Fetonte, ma Icaro sì, suppongo, no? Ecco, tutta gente che casca, il famoso è il mito della caduta che torna costantemente fra noi. E tra l'altro non so se vi dicevo che l'ho ritrovato anche in Neuromante di Gibson da poco. Le prime pagine di Neuromante sono una trascrizione in linguaggio cyberpunk della caduta, del mito dell'auriga di Apollo, che è un altro mito che trovate nel mio libro peraltro, quindi è una figura che ricorre anche quella. E quindi Fetonte e Icaro che fanno? Sono troppo presuntuosi, quello è il problema, no? Si spingono là dove non dovrebbero poter arrivare, e ovviamente Dio o chi per lui li tira giù. A Icaro si sciolgono la cera che tiene le ali insieme, Fetonte si imbizzarriscono i cavalli, che pure quelli sono una bestia un po' particolare, se diamo retta ai nostri miti, e quindi entrambi precipitano e si schiantano. Ecco, allora noi non abbiamo capito niente da questi miti, tant'è che abbiamo deciso di poterci sostituire alle eventuali leggi di selezione naturale facendo di testa nostra. Quindi abbiamo la Monsanto, per esempio, come saprete, che si è spesa per milioni di dollari di ricerca per ottenere dei frutti che non diano semi, che è, credo, una delle cose più oscene che io abbia mai sentito fare dall'essere umano. Cioè, quando penso a Mordor, spesso e volentieri mi viene in mente la Monsanto, perché più o meno, secondo me, dovremmo essere lì. Cioè, utilizzare le nostre capacità scientifiche per produrre qualcosa di sterile, da un punto di vista immaginale, è una bestemmia. Non la posso definire diversamente. No, noi dovremmo utilizzare le nostre capacità per migliorare, non per peggiorare le cose. Ma se io creo un seme che non si riproduce, no, si chiamerebbe, no, infertilità. C'è gente che ci impazzisce in situazioni del genere. Noi la creiamo su base industriale, così i signori della Monsanto possono continuare ad avere i loro profitti. Ripeto, se dovessimo fare, prima o poi la farò, una lettura immaginale della società non è che ci resterebbe molto di cui essere ottimisti, secondo me. Però quella direi che è una abbastanza interessante, no? Ecco, la scienza che si piega a questo tipo di cosa è una scienza che ha perso completamente qualunque tipo di orientamento, di senso, no? Sta servendo altro, no? Poi appunto, che sia il maligno, che sia la stupidità umana, metteteci quello che vi pare, tanto è irrilevante. Però quello che significa il tutto è che stiamo in un clima veramente molto molto particolare, no? E dopodiché l'ONU mi ridice che ci sono 20 anni di tempo, sì, per salvare il pianeta. Se non fosse che sono 40 anni che me lo dicono, magari potrei anche crederci. Ma siccome purtroppo di 20 anni in 20 anni sono sempre 20 anni, uno con un certo punto dice, vabbè, ok, poi possiamo prenderla anche con calma, oppure preoccuparci seriamente, ognuno scelga il suo. Ad ogni modo, ci siamo sulla questione? Quindi, vino, latte, storia dell'essere umano, formazione dell'essere umano, modo attraverso il quale diventiamo noi, e noi sappiamo che l'evoluzione del singolo in qualche modo ricalca l'evoluzione della specie, no? Genotipo, fenotipo, tutte queste cose estremamente interessanti, cosa ci dicono? Ci dicono che noi, dal momento in cui veniamo concepiti fino a quando non diventiamo adulti, cosa che ormai è diventata anch'essa abbastanza, non si sa quando accade, però prima o poi, ripercorriamo tutte le tappe, quindi sappiamo benissimo che c'è stato un momento nel quale non eravamo tanto razionali, nel quale ci stupivamo, no? Però ovviamente, siccome lo fanno i bambini, abbiamo deciso che era una cosa infantile che non andava presa in considerazione, ovvio. Salvo quel poveraccio di Pascoli col fanciullino e tutte queste cose qui. Però il punto centrale è questo: noi a un certo punto abbiamo messo insieme un sistema, una cultura, no? Quella lì di prima, una sezione finita all'interno della quale vigono certi modelli di rapporto, ci sono certe attribuzioni di senso e di significato e di valore, le quali purtroppo stanno retroagendo sui processi di creazione della cultura stessa in modo negativo. Cioè, siamo riusciti a mettere insieme un sistema che si sta autocollassando per certi versi, no? Perché abbiamo rinunciato a questa dose di stupore, tanto per dirne una, la famosa meraviglia, che era quella a cui si richiamavano i primi filosofi quando parlavano, no? Platone, che tutti riteniamo essere, anch'io vi ho detto che Platone è uno dei primi, no, che in qualche misura segna l'avvento della ragione, però è ovvio che lo fa a modo suo, con un utilizzo costante di racconti mitico-simbolici, quindi Platone probabilmente, insomma, anche lui era ben altro rispetto a quello che lo immaginiamo essere noi. Però ecco, questa... come c'era arrivata a Platone? Ah, la meraviglia. Ecco, dicevamo che il senso, lo scopo finale, l'attrattiva, il motivo per cui si era filosofi, quindi si diceva amanti del sapere, no? E vi faccio presente che i filosofi non si definiscono sapienti. Cioè, già i filosofi ritengono di essere meno di quelli di prima, uno dei quali era Eraclito, che non a caso stiamo studiando proprio nel corso della magistrale, perché io, come dire, sono proprio sul cutting edge dell'attualità, quindi studiamo testi di 3.000 anni fa che sono effettivamente molto interessanti, però devo dire che quelli erano i sapienti, quelli che avevano un tipo di sapere che andava oltre le capacità del logos. Tant'è che Eraclito ha scritto quella dozzina, 20, mi ricordo più quanti sono, frammenti, ci sono arrivati quelli, eppure li citiamo tutti, ancora oggi, no? Dal famoso tutto scorre, il Pantarei in poi, no? Ecco, quelle sono quelle cose che ti restano qua, e dici, ok, vabbè, allora, che ho fatto negli ultimi 3.000 anni? Beh, ho perso tempo, dici, ok, vabbè. Allora, quindi, i filosofi però parlavano della meraviglia, era quello il motore della questione. E abbiamo visto che questo, se lo vogliamo tradurre nelle libidines di Sant'Agostino, è la libido sentiendi, ovvero sia il sapere per la gioia del sapere, per la sensazione di piacere, di meraviglia che te ne deriva, non per altro. Ma non vuoi sapere per farci qualcosa, non vuoi sapere semplicemente per sapere, ma vuoi sapere perché sapere ti fa star bene. È in qualche modo una droga anche quella. E vi giuro che io ad oggi, quando trovo passaggi particolari o mi vengono idee che ritengo particolarmente interessanti, mi vengono i brividi, sul serio, non per finta, non è che lo dici per dire, no, mi vengono proprio i brividi, perché è una sensazione meravigliosa, che ci siamo persi, quasi completamente. Però c'è questa meraviglia che è, guarda caso, anche in qualche misura molto vicina allo stupore del sublime, al luminoso, in qualche modo è la scoperta dell'infinito nel finito, no, quel rapporto che abbiamo detto essere fondamentale tra la sezione finita e l'infinità. Ecco, quello in qualche misura, secondo me, è fonte di meraviglia, quando ti accorgi che no? In trasparenza, dietro il tuo mondo, c'è tutto il resto. Però noi ci siamo adoperati come cultura per sopprimerlo tutto questo. Lo stesso Platone, vi ricordo, in modo piuttosto contraddittoriale, ha condotto una vincente polemica contro i poeti che rivendicavano questo tipo di sapere, non a caso. Quindi, insomma, anche lui ha un minimo di sue responsabilità nella questione. Ma poi abbiamo stabilito tutta una serie di primati che non sono fondati su null'altro che esigenze simboliche e immaginali. Nel momento in cui noi diciamo che all'inizio era la parola, che stiamo dicendo? Domandiamocelo, perché io dovrei affermare con certezza totale che all'inizio era la parola, quando la parola sappiamo benissimo che è arrivata molto dopo. La parola è importante perché la parola è il mezzo del logos, è lo strumento del logos, è tutto ciò su cui si costruisce il nostro modo di essere. Tra l'altro noi siamo, vi ricordo, le religioni del libro. E i libri sono scritti e fatti di parole. Quindi è ovvio che quel tipo di strumento ha una sua importanza ulteriore, che va ben oltre l'indubbia genialità della questione, no? Perché poter trascrivere dei contenuti, poterli far durare nel tempo, molto meglio delle nostre tecnologie. Non so se avete visto tutta una serie di bellissimi video che sono stati fatti in Spagna per raccomandare il libro, no? Contro quelli che pensano che il libro sia superato. Come la carta stampata, anche, no? Una serie di cose che poi si distraggono pure quando parli, oltretutto. E allora, no, hanno fatto questa cosa dicendo: allora, cerco una tecnologia che sia portatile, che non dipenda da condizioni esterne, che mi permetta di accedere ai contenuti costantemente, eccetera, eccetera. Oh, ce l'ho, si chiama libro. Sì, perché il punto centrale è che mentre noi leggiamo ancora i manoscritti del Mar Morto, non ci sarà uno fra 2000 anni che leggerà i nostri CD e i nostri file. Questo è il bello della cosa. Capite? Quando andiamo a cercare le tecnologie, ci confondiamo quasi sempre in termini meccanicistici, guarda un po' i casi della vita, per cui pare che le tecnologie siano solo quelle. Ma non è vero, no, la scrittura è una tecnologia fantastica. Ancora adesso, come vi accennava Andrea, con cui ne discutiamo spesso e volentieri l'altra volta, noi non abbiamo idea delle conseguenze che ha avuto la scrittura su di noi. Perché vi ricordo che in quei 12.000 anni la grandissima parte della cultura veniva tramandata oralmente. Non scriveva niente nessuno, perché non c'era il linguaggio, non c'era manca la scrittura, e quella poca scrittura che c'era, prima di cominciarla a usare per scrivere delle cose di senso, ci cioè si è messo una vita. È vero, le prime cose scritte che troviamo sono i conti degli orci, i resoconti delle tasse, quanti polli mi ha dato Tizio, quanti polli mi ha dato Caio, non c'è scritto nient'altro. Perché? Perché le cose serie non si scrivevano, ed è uno dei motivi per i quali su Platone c'è un grosso problema. Perché lo stesso Platone sembra aver adombrato in più luoghi il fatto che lui scriveva soltanto le cose più stupide del mondo, perché quelle serie diceva a voce, perché non si poteva fare diversamente. Perché la trasmissione orale è altra cosa, no? L'abbiamo visto da tutti i punti di vista. La trasmissione orale comporta empatia, comporta emozione, comporta tutta una serie di altri canali comunicativi che non la scrittura. La scrittura è a sua volta una riduzione radicale di ciò che tu dici. Molto bella, perché io adoro scrivere, però rispetto al parlare non c'è paragone, cioè, non c'è proprio storia. A parte che la parola ti permette una serie di trucchi e di modi di saltare da una parte all'altra, i famosi voli pindarici e tutte queste cose che la scrittura raramente ti permette, perché la scrittura ha le sue regole, no? Anche lì tu scrivi e scrivi secondo certi canoni, o perlomeno ci provi. Poi ultimamente non si sa più da quale parte prenderli, sti canoni, per cui scrivi un po' così. Siamo diventati un po' tutti paroliberisti per un modo o per l'altro, come diceva Marinetti del futurismo e via discorrendo. Però in generale, ad ogni modo, ci sono, no, una serie di questioni che rimangono a vincolarti nel modo in cui articoli il tuo pensiero. Mentre la parola è molto più fertile, molto più vivace, molto più efficace. Quindi la scrittura è un modo per regolare il mondo. La parola è un modo per regolare il mondo. E quindi noi abbiamo investito moltissimo su questo. Tant'è che abbiamo deciso che la parola è l'inizio. Prima della parola, nulla. E invece c'erano quei 12.000 anni, 5.000, 7.000, non so quanti, tanti, in cui giravamo facendo gesti, mugugnando e facendo cose di questo genere, tant'è che il primo uso della voce è l'urlo, non è la parola, è il verso, no? Il grugnito, la risata, il cachinno, lo strillo, la furia, tutte queste cose qui, prima che si cominci a articolare la parola, riuscire a concepirla, metterla in campo, farne cose, insomma, immaginate quanto ci deve essere voluto. Ecco, in tutto questo tempo che facevamo queste cose, intanto continuavamo a conoscere il mondo per immagini. Solo che le immagini, come vi ho detto l'altra volta, hanno una pecca. Le immagini sono non irregimentabili, sono anarchiche. Mentre le parole meno, non che non lo siano anche le parole, però le parole soccombono purtroppo, poverine. Le parole sono vittime di una serie di modi, di una serie di convenzioni. Noi abbiamo una cosa nelle parole che non c'è per le immagini. Nella parola c'è il senso proprio e il senso figurato. E guarda caso quello che importa meno è il senso figurato. Manca a dirlo. No. Perché? Perché noi vorremmo, e come vi ripeto ogni volta, la filosofia del XX secolo ci si è schiantata sopra a questa esigenza, no, con Frege, Russell, Wittgenstein e tutti gli altri, vorremmo un linguaggio che non dia adito a malintesi, un linguaggio che funzioni in modo biunivoco, per cui se io dico una cosa, quella cosa è una sola, e questo linguaggio non c'è, no, perché il mondo non è fatto così, di nuovo, io vorrei tanto che fosse fatto così, no, io no, ma in generale noi vorremmo, come cultura, vorremmo tanto che fosse fatto così, la burocrazia si fonda su questo. Non è casuale che accanto al circolo di Vienna ci sia l'impulso radicale alla burocratizzazione che porta al nazismo, senza voler fare nessun tipo di connessione causale. Però lo spirito del tempo era esattamente questo. La burocrazia cosa vuole? Che tu possa fare di ogni oggetto un solo lecito uso. Qualsiasi altro utilizzo di quell'oggetto è proibito. No? Avevo parlato con voi della burocrazia l'altra volta. Per esempio, quando, cioè questo è uno dei pezzi divertenti di Sentent, no? Che poi lo constati ovunque, mi sono divertito a farlo anche all'esercito l'altro giorno, perché sì, mi si stupiscono. Vietato sedersi sui banchi. Perché? Il banco è all'altezza giusta, è comodo, no? Perché non me ce posso sedere? Perché sul banco si scrive. Se te siedi sul banco c'è qualcosa che stai facendo, no? Degli atti rivoluzionari. Il banco deve essere assolutamente lì fermo. Se sei stanco, ti inginocchi per terra, ti butti da qualche parte, fai come ti pare, ma non ti ci puoi sedere, come non ti puoi sedere sugli scalini. No, in America ci sono forze di sicurezza che vengono dispiegate per far sì che la gente non si sieda sugli scalini, perché gli scalini servono a camminarci sopra, mica a sedersi. Che razza di mondo è un mondo così idiota, vi chiedo, perché la domanda è pertinente. Un mondo dove tutto quello che abbiamo creato l'abbiamo creato utilizzando le cose per altri fini. Che se voi andate a prendere la storia della tecnologia, vi accorgerete che si è partito tutto da un punto e poi la gente ha cominciato a dirsi: ok, con questo oggetto ci faccio bene questo, ma che altro ci potrei fare? Quindi è implicito nella nostra forma mentis chiederci che altro potremmo fare con quello che abbiamo. Invece noi a questo punto vogliamo fare in modo che quello che decide un altro, perché questo è il punto centrale, per te debba essere vincolante. Quindi tu c'hai quello scalino, su quello scalino ci puoi soltanto camminare per salire. Strano che non te permettono, che te permettono anche di scendere, perché già lì mica è facile. Ecco, capito come? No. Alla stupidità non c'è mai fine, aveva ragione Einstein. Due cose infinite, l'universo e la stupidità umana, e sull'universo ho dei dubbi, ma sulla stupidità umana no, perché le cazzate che riusciamo a fare noi non c'è nessun altro al mondo, credo, che riesca a farlo. E comunque vi dicevo, no, la questione è carino se ci pensate, perché poi questo lo si potrebbe applicare tranquillamente alla circolazione stradale. Vedete, lì non ci facciamo caso minimamente, ci sembra il minimo, senso unico. Perché? Cioè, lì ci si passerebbe senza nessun problema, no? Dove sta scritto che quel pezzo lì lo posso fare soltanto a salire così e non a tornare indietro? Dove sta scritto che non posso girare? Cioè, sono tutte cose che, è chiaro, quelle, cioè, però quelle servono per facilitare la circolazione, no? Perché altrimenti se schiantiamo gli uni contro gli altri, va bene, sì, lo posso pure capire. Però è sempre un modello, capite? È sempre un modello. Ed è un modello che sta diventando sempre più invasivo, perché prima in bicicletta poteva andare dove te pareva, adesso no, cominciamo a fare che anche ciclisti, per carità, è giusto, perché sennò li pide faccia e ci rimani male, te fai tanta bua, quello che te pare. Però queste hanno spesso e tanto la sensazione e il sapore delle derivazioni paretiane. No, sono un modo per cui te fanno digerire qualcosa, anche se non è tutto lì. Non è solo un problema di comodità, di circolazione, è un problema di disciplina. È un problema di controllo, perché una volta che hai accettato che in quella strada si va soltanto dritti, accetterai pure che su questa sedia ci si sieda solo. Non ci si possa mettere in ginocchio, non ci si possa salire in piedi, non ci si possa mettere in verticale. Dice, perché volesti farlo? Beh, perché che, cos'è che me lo proibisce? Dove sta scritto che non posso? Non so se mi spiego. L'irreggimentazione della città è uno dei fenomeni più devastanti della nostra cultura, perché la città è uno degli spazi che fino a un certo punto, fine 600, era uno spazio di enorme effervescenza e creatività, pericolosissimo, per carità, però no, che permetteva cose dell'altro mondo rispetto a ciò che era stato prima. Troppo, tant'è che da lì in poi, no, cominciamo a chiudere. Quanto ho riso quando ho sentito che i gilet gialli hanno fatto le barricate all'Arco di Trionfo, ma tanto, perché quello l'hanno fatto esattamente per evitare che si facciano le barricate. Cioè tutta la Parigi che voi conoscete, con questi grandi boulevard, le Champs-Élysées eccetera, è post-rivoluzionaria. Perché? Perché i rivoluzionari nelle vecchie stradine di prima avevano fatto di tutto, buttando i letti dalle finestre, rigirando i carri, le balle di paglia, gli animali morti. Era successo qualsiasi cosa, ma era facile fare le barricate in una stradina che era larga 2 metri manco. Allora, quando arriva il famoso Osman, no, il prefetto, non a caso, che stabilisce le regole nuove di ricostruzione della città, che dice, mo facciamo belle strade larghe, ampie, così ci possiamo fare le cariche con la cavalleria e nessuno ci costruisce sopra le cose. Le barricate. Quest'è. No? Tanto per dire quanto disciplinare lo spazio sia importante e configurare lo spazio sia importante. Quindi, non illudiamoci. E poi vi ripeto, non è che... alla luce del paradigma di cui stiamo parlando da mesi, ovvero sia del paradigma inclusivo, questo è normale. Cioè il fatto che io possa, come dire, usare un qualche oggetto come ausilio, come arma d'offesa, come gioco, è normale. No, pensate soltanto alla spada, cioè quello che la inghiotte, quello che la usa per appoggiarcisi sopra perché zoppica, è quello che ci ammazza qualcuno. La spada è sempre la stessa. Vogliamo dire alla spada che non può tagliare? No, ma ci arriveremo presto o tardi, non è che non dubito che succederà. Però il senso è esattamente quello, cioè noi non facciamo altro che assegnare agli oggetti diversi ruoli, diverse funzioni, a interrogarci su cos'altro potremmo farci quando li sappiamo usare bene. No, questo è il punto dell'artigianato, esattamente quello. Tu quando sei diventato hai finito il tuo apprendistato, sei talmente bravo che col tuo sapere puoi fare anche altro. Quindi dalla tessitura passi all'architettura, dall'architettura passi all'edilizia, dall'edilizia passi alla manufattura. È così che è andata la storia della nostra cultura. Adesso abbiamo deciso che tutto questo non vale, tutto questo è tutto sbagliato, perché l'oggi è diventato normativo anche del passato. Quindi se oggi ci stiamo castrando da soli con tutte le fregnacce che abbiamo messo in campo, allora prima erano tutti quanti sciamannati, poco igienici, sporcaccioni, beh, che gentaglia, no? Però guarda caso quella gentaglia ha fatto delle cose che noi ce le sogniamo. Quindi, parliamone, perlomeno. Ad ogni modo vi dicevo delle parole per fare in modo che questo delirio di fissamento, no? Di uniformizzazione, direbbe Galimberti, del linguaggio e del mondo vada in porto, noi abbiamo deciso che le parole, pur potendo avere tanti significati, ne hanno uno che è più importante degli altri. Stop. Senso proprio. No, che ti dà anche un'idea di giustizia morale. No, ciò che è proprio, no, come dicono gli inglesi, it's proper, è adatto, è adeguato, è giusto. Ecco. Gli altri sensi li usano appunto i bambini, i filosofi, i poeti, quelli che... i perdigiorno, per altri versi, non sono quelle belle espressioni così del cazzo. E quindi in qualche modo il linguaggio lo abbiamo disciplinato. Tant'è che quando incappiamo nella multisemanticità del linguaggio, la risposta cos'è? È il riso. No, il comico, la comicità si fonda esattamente su questo, sul fatto che qualcuno ti fa notare che le parole che tu usi significano pure altro, anche se tu alla fine sei diventato talmente abituato a usarle in un certo modo che sono diventate degli strumenti proprio banali e lisi, no? Ecco, invece poi improvvisamente ti accorgi che basta cambiare un accento e cambia il senso della parola, basta spostare una virgola e cambia il senso della frase, no? C'era uno slogan di Iacovitti tanti anni fa che diceva lascia, lascia e accetta, l'accetta. No, che era, dice che sta dicendo questo, però se lo guardate, no, lascia è l'apostrofo lascia e accetta, l'accetta, che sono due le stesse parole, cambia soltanto una variante da qualche parte, no? Però ecco, la lingua è molto meno stupida di coloro che vorrebbero costringerla ad esserlo, però poverina pure lei non può accettare più di un tot, no? Nel momento in cui tu non hai più le parole, la battaglia è persa, perché quelle che hai ti sembreranno univocamente definite da quelli che ti hanno detto che significano questo, e tu non penserai nient'altro che quello che loro vogliono che tu pensi. È il motivo per il quale continuo a fare lezione da 20 anni, anche se non mi date quasi mai retta, ogni tanto qualcuno vede un minimo di attenzione, ma l'idea che questo possa accadere mi ripugna letteralmente. So che sono verbi forti, però ultimamente ho deciso che tutta sta balla sull'oggettività delle scienze è ora di ricominciare a riconsiderarla, quindi no, devo essere onesto, l'idea che uno possa sterminare la cultura come stiamo facendo noi oggi a me ripugna, e quindi cerco di fare il possibile perché non accada, perlomeno, se non altro potrò dire che ci ho provato, come si dice. Ok, 5 minuti di break. Ok, allora, oggi non è l'ultima lezione.
No.
Ah, ecco. Allora, quindi ci vediamo anche venerdì.
Sì.
Venerdì è l'ultima lezione.
Sì.
Tanto per chiarire cosa. Dunque, domande su quanto abbiamo detto finora? Dimmi.
Io non so se ho capito bene, ma sarebbe, rappresenterebbe una specie di simbolo per dire che in qualche modo possiamo ampliare i nostri, come dice, i nostri orizzonti cognitivi?
Oddio, sì, per certi versi sì, dice un simbolo che significa che possiamo ampliare i nostri mezzi cognitivi, è più che un simbolo, è un mezzo. Sì, nel senso che appunto il vino è una... è una bevanda di potere, per molti versi direbbero le antiche culture, quindi porta con sé una serie di significati, una serie di toni, appunto, che sono difficilmente regolamentabili, nel senso che il vino è ebbrezza, vino è stordimento, vino è sapienza, ce ne so parecchie di cose, però rientra appunto negli arsenali di cose attraverso le quali l'uomo ha cercato di ampliare le sue prospettive. Saprete, immagino, qualcuno sa perché i Doors, sempre che sappiate chi sono i Doors, si chiamassero Doors? Allora, sappiamo di chi sto parlando, ovviamente. Ok, già passa avanti. Le porte della percezione, esatto, era un librino di Aldous Huxley che si chiamava The Doors of Perception, che era lui che si faceva di, mi pare, non so se è LSD o qualcosa del genere, sotto cure mediche, per vedere, sotto sorveglianza medica, per vedere a che livello si sarebbero aperte le famose porte della percezione stessa, no? Quindi teniamo presente, adesso andate via, accidenti, la vostra collega che si sta lavorando su una tesi sulla musica popolare, la parte lisergica, soprattutto per il primo, diciamo, momento della musica, della rivoluzione culturale degli anni 70, 68, 70, è stata centrale, quindi c'era anche tutto questo da metterci. Ad ogni modo, quindi, a parte il vino, nient'altro. Ok, allora, dicevamo, l'irreggimentazione dei significati è uno dei modi attraverso i quali opera il letto di Procuste, tanto per riprendere quanto abbiamo detto, no? Cioè, tu fai in modo che una parola significhi soltanto una parte del suo significato, ti stai perdendo tutto il resto, evidentemente. Quindi, l'immagine invece da questo punto di vista non si presta a pratiche di questo genere. L'immagine viene da noi percepita e decrittata, interpretata, assorbita, usate un po' il termine che volete perché ce ne sono parecchi, secondo una dinamica che non riusciamo a controllare. Le immagini si presentano alla mente, no? Anche se leggete nella letteratura, non è che tu lo puoi fare se sei bravo, però di norma l'immagine ti viene, arriva da sola, in qualche misura sei un po' una vittima, una forma di passione quella immaginale. E per questo, come dicevamo, appunto, la nostra cultura l'ha relegata a strumento, ma neanche a strumento, a bagatella, a qualcosa, a orpello, a qualcosa di non rilevante, no? Tutta l'estetica del bello degli ultimi 200-300 anni si è focalizzata appunto sul fatto che il bello fosse semplicemente ornamentale, che sì, per carità, se c'è è bene, ma se anche non c'è è lo stesso, no? Laddove lo stesso Platone, vi ricordo, invece stabiliva delle equivalenze molto forti fra bello e vero, bello e giusto, no? La bellezza era un segno d'altro, non semplicemente di bellezza fine a se stessa, insomma, quindi tutto un dibattito, forma, superficie, profondità e via discorrendo, molto interessante. Comunque, detto questo, dirò appunto, mira a darci degli strumenti per ricominciare a comprendere questo versante cognitivo di cui siamo titolari inconsapevoli, e quindi fa questa lunga disamina dei vari simboli, presentandone una categorizzazione, come abbiamo visto, che di per sé supera uno dei più grossi scogli della nostra cultura, ovvero sia la dicotomia mente-corpo. Perché? Perché lega in modo inestricabile la generazione di queste immagini, quindi della creatività mentale, intellettuale, artistica, eccetera, al corpo, ai movimenti più profondi, meno consapevoli del corpo stesso. Noi sappiamo perfettamente che sappiamo inghiottire, ma dopodiché cosa accade del cibo non ne abbiamo idea, non abbiamo una titolarità consapevole dei muscoli che si occupano della digestione, eccetera, 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 della peristalsi. Cioè, noi abbiamo un buco nero dallo stomaco in giù, fondamentalmente, no? Perché non ne abbiamo nessun tipo di consapevolezza. Ci sono alcuni yogi che riescono a trasformare tutta la muscolatura inconsapevole, tutti i muscoli lisci e compagnia cantante, in muscoli che sono gestibili, però ecco, insomma, a meno di quello che si dedica per 70 anni alla sua bella meditazione, noi abbiamo delle grosse difficoltà. Quindi la nostra inconsapevolezza corporea è anche per certi versi fondata in una serie di questioni. Però di fatto questi grandi riflessi, questi riflessi dominanti, come li definisce la riflessologia russa a cui si ispira Dirò, sono per noi comunque dei momenti di comprensione, dei momenti di grandissima sensibilità e degli stimoli a comprendere in certi modi e a interpretare in certi modi. Abbiamo visto, la stazione retta è il segno della distinzione, ci permette di costellare tutta una serie di simboli che hanno a che fare esattamente con questo. La penna, per esempio, no? Si dice non uccide più la spada che la penna scrive, la penna definisce, la penna disegna, quindi è anch'esso uno strumento diurno per molti versi. Mentre nell'inghiottimento abbiamo tutto il regime, come abbiamo detto, della confusione, il caos, l'oscurità, tutto ciò che è non consapevole, giusto appunto. Noi non siamo, non abbiamo nessun tipo di percezione di ciò che accade nel nostro stomaco, salvo quando c'è qualcosa che non quadra e ci sembra avere un cinghiale seduto sullo stomaco, come la famosa pubblicità del Brioschi, che mi ha sempre fatto ammazzare delle risate. Ecco, a parte quella, però, non ne sappiamo nulla. Quindi, e non solo, ma all'interno dello stomaco, come dicevamo, avvengono processi che sono a loro volta stupefacenti, perché per quanto li si possa definire e descrivere, continuano a essere qualcosa che esorbita dalla nostra capacità di comprensione, perché di fatto noi trasformiamo la materia. Abbiamo preso in giro gli alchimisti per secoli, negli ultimi secoli in particolare, perché pensavano di trasmutare le cose le une nelle altre, però siamo di norma fedeli di una religione che sostiene esattamente la stessa cosa, ovvero sia che quello che tu mangi sia il corpo e il sangue di Cristo, letteralmente, no, per finta. E siamo soprattutto artefici di questi processi quotidianamente, perché quello che noi mangiamo diventa altro, viene completamente disarticolato, viene completamente squagliato, come diceva appunto il detto alchemico che vi ricordavo l'altra volta, solve et coagula, sciogli e riunisci, però viene riunito in qualcos'altro. Noi dalla pasta traiamo i muscoli, dalla carne traiamo le ossa, da tutto traiamo energia, da tutto traiamo sangue, quindi evidentemente no, c'è qualcosa in noi che è estremamente più sofisticato di quanto non ci sembri e che è difficilmente riducibile a semplici processi biochimici. Ma ad ogni modo questo lo lasciamo da parte. E abbiamo visto anche che se non integrassimo questi due grandi movimenti, uno estroverso, uno introverso, con qualcos'altro, ci ritroveremmo un'altra volta in un clima come quello dal quale veniamo, ovvero sia di opposizione. O è così o è così. Grazie ai simboli sintetici, alle strutture sintetiche, invece, abbiamo visto che possiamo concepire un alternarsi di queste fasi. Che è quanto di più simile si avvicini alla compresenza, perché di fatto noi invece viviamo grazie ad una compresenza. No, noi siamo costantemente, contemporaneamente, vita e morte. I processi che generano le nuove cellule e nello stesso tempo le vecchie cellule che muoiono. Non c'è un alternarsi, o perlomeno è un alternarsi talmente veloce che ci sfugge da un punto di vista di percezioni sensibili. Però noi siamo quello e il ritmo è quanto di più prossimo riesca a descrivere questa contemporaneità. Tant'è che una delle parole chiave di Edgar Morin è esattamente contemporaneo. Se avete visto il libro c'è anche delle convenzioni grafiche che mirano a restituire quest'idea di contemporaneità. Tutti gli anelli di Morin, quelli con le freccette che rompono tutto l'ordine della pagina, no? Dice perché hai fatto sto casino. Ecco, l'ha fatto per cercare di farti capire che quando lui dice uomo, società, specie, non c'è un momento in cui l'uomo pensa solo a se stesso e non è nella società e non è nella specie. Lui è sempre contemporaneamente tutte e tre le cose. È semplicemente una questione di accento, di messa in luce, che in un certo momento ti consideri più tu che non un membro della società, che non un membro della specie. Ma non è che nel momento in cui ti stai pensando in un modo non sei più gli altri. Esattamente questo è il problema. Che era quello che, se ricordate bene, vi ho detto quando abbiamo fatto la lezione sul ruolo. Noi siamo contemporaneamente tutti i ruoli che portiamo, poi in certe fasi e in certi momenti ne magnifichiamo uno, ma questo non significa che tutti gli altri scompaiano nel frattempo. No, noi siamo anche quelli, noi siamo sempre costantemente qualcosa e qualcosa di diverso, che era quello che diceva Simmel nel secondo a priori quando parlava dell'essere sempre contemporaneamente nel sociale e oltre il sociale, contemporaneamente, non prima una cosa poi un'altra. Perché, come vi dicevo, invece il problema del pensiero logico, il problema del logos, è essere diacronico, ovvero sia avere prima uno, poi un altro, poi un altro, poi un altro, in step che abbiano una loro, no, scansione e una loro successione. E la vita invece accade tutta contemporaneamente. E quello è uno dei grandi problemi che noi abbiamo. La vita accade contemporaneamente e noi non abbiamo strumenti che la possano descrivere in questo modo. Non abbiamo strumenti sincronici, salvo forse le immagini. Le immagini forse riescono a superare questo terrificante gap che abbiamo nell'utilizzo del linguaggio. Quindi, le tre strutture, vi ricordo di nuovo, vengono definite e descritte nei termini delle dominanti riflesse dalle quali si ritiene originino, quindi stazione retta, inghiottimento e ritmo. Il ritmo, come vi dicevo, è qualcosa che non solo permette di unire le componenti all'interno dell'uomo, ma unisce anche l'uomo all'ambiente, perché i nostri ritmi sono ritmi che sono basati sul mondo esterno a noi. No? Per esempio il ritmo sonno-veglia e tutta un'altra serie di questioni si legherebbero a un andamento del cosmo, a un andamento cosmico, come d'altro canto i malesseri stagionali e quando c'erano ancora le stagioni e non solo le mezze stagioni, manco più quell'altra oggi come oggi, vista la giornata odierna per esempio. No, è uguale. E quindi tutti questi ritmi ci permetterebbero di riconoscere, come dire, anche una nostra identità terrestre, sempre per riprendere Edgar Morin da questo punto di vista, no? Quindi il nostro esistere all'interno di un contesto che non si limita ad ospitarci, ma che ci accoglie e in qualche misura ci influenza come è influenzato da noi. Questa è la solita idea di Wechselwirkung. Allora però che succede? Come vi dicevo l'altra volta, questo tipo di discorso non è sufficiente. Non è sufficiente perché, per esempio, come vi dicevo, se io penso alla spada, che è un tipico simbolo schizomorfo, delle strutture schizomorfe, come dicevamo, io questa spada la posso anche immaginare come supporto. No? Può esserci un qualche eroe che a un certo punto, zoppicando, si appoggia alla sua spada e viene verso di me. Quindi il mio distinguere e definire la spada esclusivamente in termini di arma, in termini di separazione, in termini di aggressione, in questo caso non funzionerebbe. Il mio dire che la spada è un simbolo schizomorfo in questo caso fallirebbe, per cui ho bisogno di qualcos'altro. Ho bisogno di un ulteriore tono che mi permetta di operare all'interno del campo semantico dei simboli un'altra specifica. Una specifica che abbia a che fare col registro all'interno del quale questi simboli vengono compresi. E questi sono i due regimi. No? Dirò, unisce alle tre strutture due regimi. Le strutture sono quelle che abbiamo visto, i regimi sono il regime diurno e il regime notturno. Il regime diurno si connota come il regime dell'antitesi, dell'opposizione frontale. È il regime dove non ci sono compromessi. Guarda caso, è il regime da cui origina l'out-out, o bianco o nero. E d'altronde va perfettamente con le strutture schizomorfe che separano, quindi o è bianco o è nero, non ci può essere altro, no? Tant'è che nel regime diurno ci sono fondamentalmente i simboli schizomorfi, in generale. Gli altri, quindi le strutture mistiche e le strutture sintetiche, rientrano nel regime notturno. Il regime notturno è il regime del compromesso, è il regime dell'omeopatizzazione, è il regime della confusione fino a un certo punto, dell'accettazione reciproca, è il regime dal quale origina invece l'altro paradigma di cui stiamo parlando, che è giusto appunto l'et-et, è quello all'interno del quale puoi essere bianco e nero, perché c'è una elasticità, c'è una, come dire, sinuosità dei confini. Vi ricordo che il Tao, se fosse diviso da una linea retta, non significherebbe, non avrebbe, già pensate, provate a immaginarlo e vedete che l'effetto è completamente diverso. La linea sinuosa è una linea che indica la possibilità della porosità, del contatto, della modifica. La linea retta è rigida, è quella, non è che o la rompi oppure li resta. Una linea sinuosa può essere modificata, può essere, no, in qualche misura accompagnata, deformata, perfino estinta fino a un certo punto, se volessimo arrivare all'estremo. Quindi questi due regimi segnalano un atteggiamento di fondo, o un atteggiamento di opposizione o un atteggiamento di accoglimento. Se ci pensate, sono le grandi operazioni logiche di cui parla Morin quando parla del suo paradigma, no? Dice, tu, il paradigma cos'è? La scelta a favore dell'operazione logica dell'unire o del dividere, del congiungere o del disgiungere. Ecco, a livello immaginale, queste due operazioni sono il regime diurno e il regime notturno. Ma Morin continua a interrogarsi in proposito, dopo aver visto che tutto sommato i conti tornano da questo punto di vista. Il problema perché, a cosa ci si oppone? Cioè, è un'opposizione così tanto per dire? Oppure tutto questo si snocciola da una questione centrale profonda con la quale non vogliamo fare i conti, ma che è significativa? E la risposta è sì, in effetti c'è un oggetto specifico, un fenomeno particolare verso il quale possiamo adottare queste due strategie e che connota tutto il resto. E manco a dirlo, come forse immaginerete, stiamo parlando della morte. Quello che distingue le culture come anche gli individui è il tipo di relazione che sono in grado di costruire con la morte, con l'idea di essere mortali. Allora, le culture e gli individui che non l'accettano adotteranno una strategia diurna, di opposizione radicale, di negazione, che è quello che facciamo noi. Noi chiudiamo i cimiteri dietro i muri, noi chiudiamo la morte dietro le tende negli ospedali, la demandiamo ad altri. Non facciamo più tutto quello che eravamo abituati a fare prima. Se voi prendete un quadro del 1800, vedrete che il moribondo di solito è a casa, circondato da tutta la famiglia, quei bambini che giocano coi cani sul letto. È una scena normale, una scena di vita quotidiana. C'è uno che muore, però morire, come abbiamo detto n.000 volte, fa parte del vivere. È qualcosa che comincia a fare sin dall'inizio, quindi non è qualcosa che arriva, no. E una cultura saggia, sempre se consideriamo la cultura, come abbiamo detto, come luogo all'interno del quale le cose hanno senso, ecco, non può esimersi dal dare un qualche senso alla morte, perché è, come dicevamo sempre, l'unica cosa che ci accomuna tutti. Se vi ricordate Joe Black, Death and Taxes, le tasse possiamo anche, no, visti le paci fiscali e i condoni, possiamo anche sorvolare, la morte ancora no. Quindi quella rimane il tratto d'unione, no? La grande livellatrice, la livella, come diceva Totò, ce ne sono una miriade di ragionamenti in proposito. Quindi tu puoi, come cultura sensata, non fare i conti con qualcosa che è inevitabile? È ridicolo, però noi ci stiamo riuscendo piuttosto bene. Noi la morte l'abbiamo rimossa. Perché? Perché siamo una cultura diurna. Ecco perché vi dico che questo arsenale di concetti e di strumenti ci permette di capire bene quello che ci accade nella prassi, non è qualcosa che è separato. Noi ci comportiamo in certi modi perché siamo una cultura che il cui paradigma è diurno, è un paradigma di opposizione. Vi ripeto, ad oggi ci sono milioni di dollari che vengono spesi nella Silicon Valley per trovare dei modi di diventare immortali, che siano attraverso il download in rete, che siano attraverso la criogenesi, la crioterapia, che siano attraverso altre nuove tecniche strabilianti, ma il senso della questione è sempre lo stesso: diventare immortali, riuscire a superare quella instabilità essenziale di cui abbiamo parlato, la famosa sindrome delle foglie d'autunno di Ungaretti, no? La spada di Damocle, quello che vi pare, ne abbiamo dette migliaia di immagini di questa faccenda. E dirò come la gran parte di coloro che riflettono a lungo su questo argomento riconosce esattamente questo tratto centrale, ovvero sia la cultura, in quanto sezione finita che deve dare un senso al mondo, deve misurarsi necessariamente con l'idea di morte, perché è quella che è destabilizzante. Quello è il grande problema col quale noi facciamo i conti costantemente, che ci piaccia o no, che lo si senta o meno, che ne si sia consapevoli o no, è il fatto che noi da qualche parte sappiamo di essere a tempo. Quello è il punto. Eppure all'improvviso, come dice Bulgakov, no? Quindi siamo mortali, ma all'improvviso. E questa cosa, il grande buco, il grande problema, la grande falla in tutta la situazione, che ci costringe a elaborare cose e a mettere insieme sistemi per comprenderla. Non a caso la grandissima parte delle prospettive di messa in forma della realtà nel tempo è religiosa, perché la religione ti offre dei modi per aggirare la storia, per riformularla, per trovare delle soluzioni. Da questo punto di vista il cattolicesimo e il cristianesimo sono geniali, no? Perché? Perché ti offrono una scappatoia, ti offrono un modo per affrontare tutto quello che ti capita, ti offrono un senso. Come ho detto, la questione della fede, una volta che è vera, è favolosa, perché qualunque cosa accada rientra in un progetto più ampio, non è assurda. A noi sembra assurdo. Quello è il punto. No? Invece le vie del Signore sono infinite, per cui tu che ne sai? Chi sei tu per giudicare che questa cosa che ritieni assolutamente inaccettabile sia veramente inaccettabile? Magari in qualche prospettiva più lontana è esattamente quello che serve. Questo è il modo di aggirare la questione dell'assurdità. Nel momento in cui invece ti trovi davanti alla morte senza che qualcuno la specifichi ulteriormente, senza che qualcuno te ne proponga un quadro interpretativo, senza parlarne, no? Alla fine arriva e quel momento tu rimani di stucco. La morte come evento assurdo, che è una condanna peraltro, perché, come diceva Weber, in un contesto nel quale la questione venga in qualche misura accettata e elaborata, si può perfino giungere all'idea di una buona morte, che sia il coronamento di una buona vita. No? Può arrivare il momento nel quale ritieni che sia ora di andare a vedere che succede oltre. No? Perché hai fatto quello che dovevi, sei soddisfatto, non c'è altro da aggiungere. Però questo è un po' un problema anche di ritmo, di nuovo. Perché? Perché alle due rappresentazioni della morte, ai due atteggiamenti, corrispondono anche due rappresentazioni grafiche. Per il regime diurno il tempo è una retta. È una retta che inevitabilmente porta a un esito in qualche misura, ma che è infinita come tale. Tu vorresti percorrerne sempre di più, no? Perché domani ci sarà qualcosa di nuovo rispetto ad oggi, ancora dopodomani, ancora dopodomani. Quindi, in un momento qualunque che tu muoia, perderai un'infinità diretta ancora avanti. E quindi è frustrante morire. Quante altre cose avresti potuto fare, anche se fino ad ora non hai fatto niente, perché grosso modo poi nella prassi la situazione è quella, no? Però quante altre cose resterebbero? Invece, il tempo delle società tradizionali è un tempo circolare, è un tempo ciclico, è un tempo ritmico a sua volta. Ed è lo stesso tempo nel quale noi continuiamo a vivere nonostante tutto. Perché? Perché fra 20 giorni è di nuovo Natale. È Natale tutti gli anni. E quando qualcosa torna, in qualche misura sfuma la percezione di questa corsa verso la fine, no? Perché l'anno prossimo sarà di nuovo Natale. È come la famosa storia di Achille e la tartaruga: se tu continui a mettere degli intermezzi prima che arrivi lì, voglia camminare e ne perdi anche la consapevolezza. C'è una bellissima canzone di Branduardi che vi farò sentire, credo, la volta scorsa. Che ora è? Me la cerchi? Sta nella pennetta nella tasca della mia borsa. Che si chiama Ballo in Fa diesis minore, non so se l'avete presente. Ah, sì, se c'è funziona, sì. Che parla esattamente di questo, non che Branduardi abbia studiato drone, perlomeno credo, ma potrebbe anche, visto il tipo di discorsi che fa normalmente, però è una canzone tradizionale che ha appunto a che fare con la morte, che comincia con Sono io la morte e porto corona, non so se l'avete mai sentita, e si può distinguere in due fasi, la fase diurna e la fase notturna. E evidentemente vedremo che quella più intelligente per molti versi è decisamente la fase notturna. Perché? Perché è un po' quello che Maffesoli poi rielabora e ripropone con un'altra frase delle sue a effetto, che è quella di omeopatizzazione del male. Cos'è l'omeopatia? È curarsi da qualcosa assumendone piccole dosi ogni giorno. La cura col simile e non col diverso. Quindi se tu vuoi in qualche misura mitridatizzarti, non so se sapete la questione del famoso re Mitridate del Ponto, che era immune a tutti i veleni perché ne prendeva pochissime, pochissimo tutti i giorni, alla fine cercava di ammazzarlo, non ci riuscivano neanche a carci perché ne aveva assunti tutti. Quindi vuol dire che se tu ti esponi pian piano a qualcosa, verso quella cosa diventi sempre meno sensibile, sei sempre più in grado di gestirla, di maneggiarla senza farti del male, no? Quindi, dice Maffesoli, una delle strategie che mettiamo in atto, volente o nolente, uno dei motivi per i quali, per esempio, la comunicazione dei delitti, delle stragi, a noi in qualche misura ci aiuta, perché? Perché ci fa vivere una morte da un'altra parte, ci fa vivere la morte di qualcun altro, ce la fa vedere ma non provare. Quindi, in qualche modo, ogni giorno noi ci prendiamo una quota di violenza, una quota di male, che ci rende sempre meno sensibili alla questione, che ovviamente può essere un bene ma anche un male, soprattutto se ragioniamo in termini di FDA, materiali didattici, songs, da qualche parte lì. Ok, vai. Ok, allora, in che modo la questione descrive quello che abbiamo detto. Il linguaggio è abbastanza chiaro, avete sentito anche il ritmo delle due parti che è completamente diverso, no? Uno è scandito militaresco e l'altro invece è un ritmo di danza festiva, però quello che diceva la morte cos'è? Che io sono la morte e porto corona, sono del tempo signore e padrona e se decidi di opporti a me pagherai perché io abbatterò le tue mura. E poi, se nella seconda volta continuerai a volerti opporre a me, alla fine dovrai andare al passo dell'oscura morte, che guarda caso è un aggettivo totalmente notturno. Quindi la morte è evidentemente un qualcosa che il regime diurno non tollera, no? Non riesce ad accettarla perché è oscura, perché è al di fuori delle sue. Chissà quella dove sarà, sono curioso, no? Tu? Insomma, sì, più o meno ci siamo. Però queste strategie purtroppo non portano da nessuna parte, perché comunque la morte è più forte, no? Quindi che devi fare? Devi opporti a lei oppure invitarla a una danza? Allora che succede? Che nel giro di una danza, e poi un'altra ancora, e tu del tempo non sei più signora. Quindi dice: vieni con noi, vieni qui, gioca con noi, balla con noi, divertiti, posa la falce, che è l'attributo pericoloso, no? Il tratto deleterio della morte. Se tu posi la falce, danzi tondo a tondo, no? Il circolo, il cerchio, il ciclo di cui parlavamo, in breve tu non sarai più la mia ossessione, non sarai più la signora del tempo, no? Quindi, come vedete, non so quanto senza saperlo, ma queste sono quelle sensibilità popolari che normalmente sono molto più sagge di quanto non riusciamo ad essere noi. In una danza del, mi pare, XV secolo, dovrebbe essere questa se non sbaglio, c'è di fatto tutto quanto ha a che fare con i due regimi durandiani. Un regime, quello appunto dello scontro fino all'ultimo, quindi cure a tutti i costi, marchinati che ti tengano in vita anche se è una sofferenza infinita, start-up che fanno ricerche su ricerche per riuscire a tradurti in codici che possano essere poi trasmessi, salvati, eccetera, eccetera. Dall'altra invece questa saggezza molto più popolare, molto più incorporata, che è festiva per molti versi, no? Quindi che in qualche modo rappresenta un'infrazione di certe convenzioni a favore di altre e via discorrendo, che invece ti permette, no, di ribadire, di riportare. Non è casuale che l'anno liturgico sia sempre lo stesso: prima domenica d'avvento, seconda domenica d'avvento, prima di quaresima, terza di quello che vi pare, perché non ce le ho presenti, però insomma di fatto è questo il punto. Cioè tu, ripercorrendo le tappe della liturgia, sei sempre in un posto noto, in qualche modo è sempre una comfort zone, non c'è niente di nuovo, non c'è niente che, anche se fuori sta succedendo di tutto, nello spazio sacro, nello spazio un po' in qualche misura separato da quella che è la quotidianità, le cose continuano ad andare come sono sempre andate. E per molti versi addirittura molti studiosi, ai quali anche rinvia di Ranocchi, che tra l'altro ne era uno, perché hanno studiato moltissimo l'Islam, e lui rinvia Henri Corbin, per esempio, a grandissimi specialisti della sezione, che dicono che il Corano di fatto è esattamente questo, e per molti aspetti è esattamente così che accade ancora oggi. Che il tempo per il fedele del Corano non è passato per niente. Cioè, è ancora oggi una comunità di santi, ancora oggi una comunità di a un altro livello che le grandi teorie, le grandi storie, le grandi filosofie esoteriche rivendicano tutte, no? Questo stato al di sopra del tempo, al di sopra della questione. E il paradosso della questione è che noi la stiamo scoprendo attraverso la fisica quantistica, questa dimensione. Il grande problema sul quale dovremmo concentrarci invece di perdere tempo con tante altre questioni, come appunto il download della consapevolezza e della coscienza su un supporto. Quello che stiamo scoprendo noi è che effettivamente il tempo può non essere così fondamentale. Non so se lo sapete, ma nelle contemporanee equazioni che descrivono lo stato dell'universo il tempo non c'è, non è più una variabile significativa. Quindi la comunicazione quantistica pare avvenga nel non locale, quindi sia del tutto indipendente sia dallo spazio che dal tempo. E quindi la domanda e la questione, se avessero capito bene gli ermetici, i cabalisti e tutti gli altri e noi meno, in qualche modo ce la potremmo anche porre, per certi versi evidentemente, no? Perché nessuno vuol dire che stavamo meglio con gli alchimisti d'accatto. Però vi ricordo che Newton era un alchimista, quindi non è così strano anche per certi versi che possano esserci delle correlazioni non proprio evidenti in quello che ci accade. Ad ogni modo, tornando a Bomba, problema centrale, problema del rapporto con la morte, modi di porsi nei confronti di questo problema, diurno e notturno. Se si aderisce all'uno o all'altro regime, segue il tono della comunicazione simbolico-immaginale, che poi è anche un modo e uno stile di scrittura, per esempio. È anche uno stile di argomentazione, uno stile retorico, è anche uno stile di raffigurazione e rappresentazione. Perché c'è una grande coerenza all'interno di questo discorso tra i simboli che vengono utilizzati e l'ispirazione che li guida, che è quello che dice di no. Nel senso che, come dicevamo l'altra volta, segno è arbitrario, il simbolo no. No. Se tu hai un'immaginazione che è come, facendo un esempio che forse conoscerete, Edgar Allan Poe, è uno che viene descritto da Bachelard, come vi dicevo la volta scorsa, che lavorava sugli elementi, e la sua immaginazione è un'immaginazione d'acqua. Se voi andate a prendere le opere di Edgar Allan Poe, il registro acquatico è onnipresente. L'aggettivazione, il ritmo, le immagini, i tempi, tutto è acquatico, di un'acqua pesante oltretutto. Tant'è che la gran parte dei suoi personaggi affoga, no? Pensate al Maelstrom, pensate a tutte le varie, no? Arthur Gordon Pym e via discorrendo. Ecco, tutto ciò, tutto in Edgar Allan Poe è acquatico, è tutto in Cartesio è diurno. Voi prendete il testo di Cartesio e troverete soltanto aggettivi diurni, e chiaramente Cartesio non è che sapesse del diurno, perché no, era 300 anni prima, quindi era al di là della sua cosa, però se voi prendete Cartesio non c'è un aggettivo, non c'è una costruzione, non c'è una figura retorica che non sia perfettamente ambientata all'interno del diurno. Ed è questo il punto che mette in luce Durand. Questa non è una cosa che tu usi quando studi letteratura, questo è qualcosa che ti dà modo di comprendere te stesso e gli altri e come fanno il mondo, perché la prevalenza dell'atteggiamento porta con sé istituzioni di un certo tipo, pratiche di un certo tipo, distorsioni di un certo tipo e via discorrendo. Quindi il regime diurno che connota la nostra cultura, che la costituisce sin dall'inizio, noi abbiamo aderito in qualche misura nei primordi, come dicevamo, a questo tipo di atteggiamento, quindi a un atteggiamento fortemente divisivo, e da questo sono discese una miriade di cose. Come vi ho detto, la descrizione del mondo noi la facciamo in termini di divisioni, sempre, qualunque cosa si descriva c'è sempre una divisione alla base, nasce tutto da lì e non è casuale. Altre culture, come abbiamo detto ripetutamente, ragionano in modi completamente diversi, per esempio la cultura indiana, la cultura indù è una cultura molto più notturna della nostra. Tant'è che si è sempre trovata a suo agio con lo zero, cosa che a noi invece ci ha sempre terrorizzato, quindi insomma sono, no, anche cose abbastanza evidenti nelle prassi e nelle storie delle culture stesse. Quindi questo tipo di arsenale, questo tipo di sensibilità possono ovviamente costituire un modo di esercizio di saperi specialistici, quindi non so, per esempio sociologia della letteratura, studio della letteratura, la poesia come ha fatto Bachelard in tutta una miriade di testi, ma allo stesso tempo ci offrono delle informazioni utili sulle culture all'interno delle quali questi regimi vengono in atto e che informano, no? Perché appunto la nostra cultura è ancora oggi radicalmente diurna. No, come vi dicevo, ogni volta che noi sentiamo parlare del sapere scientifico, quali sono gli aggettivi? Rigoroso? No? Sono sempre quelli. Due, tre parole fondamentali. Chiaro, distinto, rigoroso, manco fossimo Cartesio Rinato, però l'idea generale è esattamente quella. Noi continuiamo a ricalcare questo tipo di richieste e questo tipo di necessità, tant'è che una delle richieste centrali di oggi qual è? La trasparenza. La trasparenza è il nome della quale il padre di Di Maio sta vendendosi tutto quanto quello che ha fatto nella sua vita, perché altrimenti non tornerebbero i conti. Ma la trasparenza di che, la domanda? È chiaro che la trasparenza è diurna, perché? Perché implica qualcosa appunto di trasparente, quindi di luminoso, implica il passaggio della luce, implica la messa in fuga delle ombre, che è sempre il discorso del rapporto con l'oscurità interiore, no? La trasparenza è questo. La trasparenza era la richiesta freudiana di bonificare l'inconscio e trasformarlo in conscio. È sempre stato questo il nostro problema. Ma noi non siamo trasparenti. Quello è il punto. E dove ci porta la trasparenza? Ci porta al trattamento della privacy su internet. Quindi, come vedete, si tratta di cose purtroppo estremamente concrete. Il fatto che improvvisamente si diano i nostri dati, quelli che prima non si rivelavano a nessuno, a chiunque abbia fatto un'app senza sapere sta app da dove viene, chi l'ha messa sul mercato, che tipi di conseguenze ha, cosa fai se la scarichi, tutto questo lo diamo tutto per scontato. Noi siamo trasparenti. Trasparente è un immaginario assolutamente diurno. Non è casuale che Second Life, avete mai sentito parlare di Second Life? Come andava in giro chi stava dentro Second Life? Camminava? No? Volava? Guarda un po' i casi della vita. Icaro è caduto, ma noi in Second Life voliamo. Cioè, non so se vedete la questione. È esattamente tutto così. O perlomeno moltissimo. Poi è chiaro che ci sono esempi, ci sono contraddizioni, ci sono negazioni della questione, perché ringraziando Dio la cultura è ricca ed estremamente variegata e nonostante tutto riusciamo ancora oggi a manifestare qualcosa di diverso. Però il tono generale, quello che viene con sé nel momento più, come dire, di quella che ritieni essere la creazione più libera, guarda caso porta con sé quasi sempre i caratteri del diurno. No. Allora, abbiamo il computer. Abbiamo digitalizzato la gran parte di quello che ci circonda. Che vuol dire digitalizzare? qualcuno parli.
Tutto deve essere una tecnologia, tutto che ciò che abbiamo fatto.
Tutto deve essere una tecnologia, ci siamo vicini ma non abbastanza.
Tradurre in cifra.
Tradurre in cifra. Digitalizzare vuol dire digits, sono i numeri, no? Tutto va tradotto in numero. Tutto tradotto in numero in qualche misura è di nuovo un'operazione alchemica, se vogliamo, no? Perché tu hai le tue fotografie che c'avevi a casa sulla tua bella carta spessa con tutte le ditate sopra ma con quei bei riflessi, quelle improvvisamente sono dentro il tuo computer e puoi spedire a chi te pare, eccetera, eccetera. Sono, no? Abracadabra, proprio letteralmente. Ma digitalizzare basta? No, perché non è che so cifre, tante cifre, so due cifre, o uno, o zero, cioè l'out-out perfetto. Cioè il computer, il software, già il computer si configura come hardware e software, quindi anim, res extensa e res cogitans, e lì abbiamo fatto. Dopodiché tutto questo si esprime come attraverso delle infinite catene di 0 e 1, ma che altro cerchiamo? Cioè in che altro modo potevamo essere coerenti con la nostra radice di comportamento, se non più di così non potevamo. Infatti stiamo arrivando al cortocircuito a questo punto, perché? Perché al di là del computer è comparsa una figura che invece è bastarda, il cyborg. No? Il cyborg non è né carne né pesce, e a noi sta cosa ci manda al manicomio, perché guarda caso qual è il grande problema di Blade Runner, che lo devi ammazzare perché non riesci più a capire se è un essere umano o una macchina, e quando non riesci più a capirlo il tuo discorso della distinzione out-out salta. Quindi che c'ho davanti io, un essere umano o una macchina? Boh, sembra un essere umano, ah, e mo l'ammazzo, perché così almeno vado tranquillo. È uno dei modi con i quali gestiamo in questo tipo di problema in modo abbastanza sano, però è esattamente lì la questione. E vi dirò di più, nel Blade Runner 2, che è una colossale rottura di palle, non so se l'avete visto, ma cioè, c'è voluto arrivare alla fine, però alla fine che cosa succede? Che c'è il grandissimo abominio, ovvero sia una macchina che concepisce un figlio con un uomo, che da un punto di vista, come dire, simbolico, no, potremmo dire una miriade di cose in proposito, dai Nephilim delle categorie angelico-diaboliche, ai golem e a tutta un'altra serie di questioni. Il pensiero che tu possa avere un figlio con una macchina è piuttosto sconvolgente, no? Però è lì che ci sta portando, quindi come vedete alla fine l'eccesso di separazione porta ad una confusione che è quasi irreparabile, perché non c'è ritmo, è quello il problema. Cioè noi oggi stiamo vivendo una fase da parecchi decenni a questa parte nella quale non c'è un'alternanza tra diurno e notturno, c'è soltanto il diurno che pretende di essere tutto, e il diurno non è tutto. Il giorno è una parte. È come se tu vivessi perennemente al sole. No, pensate ai poveretti che vivono dove ci sono 6 mesi di sole e 6 mesi di notte, che insomma a un certo punto poi c'è tutta una serie di problemi seri. Ecco, esattamente la stessa questione. Ma noi non abbiamo manco i 6 mesi di notte, abbiamo solo sole. Che il sole da solo non è che sia così... Il sole è estremamente contraddittoriale, per quanto non sembri. Non so se per caso vi è capitato di leggere una serie... fantasy bellissima che è Thomas Covenant, magnifico assolutamente, né? Le cronache dell'incredulo, che è una storia fantastica, perché è uno che è malato di lebbra e allo stesso tempo diventa l'eroe di un mondo che sta andando per stracci, solo che è convinto che questo fatto che lui sia l'eroe di un mondo che sta andando per stracci sia una sua allucinazione per compensare il fatto che è lebbroso. E quindi nel mondo in cui è, lui dovrebbe fare le cose, ma non le fa perché è convinto che sia tutto uno scherzo della sua immaginazione. Quindi succedono delle cose di una tristezza raccapricciante. E nella seconda trilogia, perché è lunga la questione, non è che te la cavi con poco, sono o 6 o 8 volumi, non mi ricordo più, c'è questo mondo nel quale il sole è diventato un problema. Allora, tutti i giorni questo sole è o un sole che nutre e fa crescere le cose, o un sole che le brucia. E questo ti fa vedere quanto il sole in sé, di nuovo, non è. Il sole dipende dai contesti, è il contesto che ti rende il sole piacevole o te lo rende insopportabile, tant'è che d'estate va in giro scantonando dove c'è ombra, e d'inverno va in giro scantonando dove c'è il sole, ma il sole è sempre lo stesso, no? Non è che è buono o cattivo, il sole è quello, sei tu che a seconda delle circostanze lo ritieni buono o cattivo. È un dio estremamente problematico il sole, come vi dicevo l'altra volta, Apollo l'abbiamo fatto diventa buono per forza, perché Apollo non era un dio buono. Apollo è il dio dell'enigma, è il dio della freccia, è il dio del fulmine anche lui, quindi è un dio che insomma al di là della questione della forma e dell'armonia ne aveva parecchie di altre questioni in ballo. Se voi andate a vedere gli attributi degli dei pagani, scoprite che di fatto sono una, come dire, è la base da cui Diron ha tratto le sue deduzioni, perché gli attributi degli dei pagani sono infinite: il dio degli incroci, il dio del commercio, il dio della menzogna, Mercurio, sempre lui, no? Poi c'è il dio del commercio, sì, ma ce n'è un'altra 65 di questioni, non è solo quella. Perché? Perché sono tutti aspetti che nelle diverse questioni, nei diversi momenti di vita, sono correlati gli uni agli altri, e non sono tutti positivi mai. Non c'è quasi mai un dio che è soltanto positivo, no? È quello uno dei grandi saperi esoterici. Non c'è nulla che è o è buono o è cattivo. È sempre un problema di bianco e nero mescolati nel Tao. Quindi, questo per esaurire la questione dell'immaginale che troveremo, che nel libro troverete declinata anche in altri modi, in particolare per quanto riguarda l'animalità, che è una delle grandi questioni con le quali abbiamo da fare i conti, no? Vi ricordo quello che abbiamo detto l'ora scorsa a proposito del fatto che gli animali hanno una loro dignità di esistere e via discorrendo. Ecco, noi con l'animalità abbiamo un rapporto che è estremamente complicato, perché per noi l'animalità è ad un tempo, di nuovo contraddittorialmente, uno stato cui aspireremmo ed uno stato che ci terrorizza. Che ora è?
Le 5.
Ok, allora facciamo un altro quarto d'ora e poi chiudiamo. Dicevo, l'animalità è uno stato a cui aspireremmo, è uno stato che per altri versi ci terrorizza. Perché? Nel testo trovate due letture della questione. Una è basata su Neumann, che è quello di cui vi parlavo prima dell'origine della coscienza, e una invece è durandiana originale. E sono molto interessanti entrambi perché descrivono due livelli diversi di consapevolezza e crescita interiore. Allora dice Neumann, a noi l'animale ci spaventa e ci terrorizza perché? Uno, perché ci ricorda da dove veniamo, che noi, che ci piaccia o no, siamo animali, anche se ci stiamo convincendo di no da millenni, anche se abbiamo fatto di tutto per dimenticarcene, no? Compreso tutto quello che dicevamo sulla disciplina del corpo dell'altra volta e via discorrendo, noi restiamo animali, restiamo esseri che sono stati animali per la grandissima parte dei famosi 12.000 anni di cui parliamo, e poi a un certo punto sono diventati anche qualcos'altro, ma restiamo animali, no? Solo che l'animale ha una caratteristica che, guarda caso, era, o perlomeno immaginiamo, perché pure qui le cose, come abbiamo detto, per la salvia, i dialetti della salvia, non sono proprio così chiare come ce le siamo raffigurate finora, però diciamo che fino ad oggi noi abbiamo pensato che l'animale abbia la non consapevolezza di sé. Okay. Quindi l'animale, per esempio, non ha il nostro problema. L'animale è virtualmente immortale, perché non sa di dover morire. Di fatto, se tu non lo sai, è come se fossi immortale. Quindi, da questo punto di vista, a noi piacerebbe molto, non solo, ma poi l'animale è spontaneo. L'animale non ha tutti i nostri problemi di convenzioni, tutti i nostri problemi di comportamenti, tutti i nostri problemi di limiti, di cose che possiamo fare o non possiamo fare, no? L'animale ha sonno, dorme. Pensate che meraviglia. Vabbè che qui spesso e volentieri non vi trattenete, quindi ne sono contento, il lato animale diciamo che lo portiamo avanti senza nessun problema, però a parte quello, diciamo, il lato, poi ci sono tutta un'altra serie di questioni, no? L'animale quello che vuol fare fa, senza che vada nei dettagli, perché se no di nuovo ci troviamo a fare cose, e questa cosa a noi non è che dispiacerebbe, perché noi siamo quelli che si sono abituati, sempre nell'ambito di una disciplina disanimalizzante, a dover reprimere e controllare i nostri istinti, no, quello è il problema. Noi siamo quelli che, se hanno voglia di qualcun altro, prima di riuscire a spiegarglielo devono fare tutta una serie di cose, pippe mentali tremende, acquisti, corteggiamenti, regali, no? Animale va lì e l'annusa. Facilissimo, dov'è il problema? Poi magari piana zampata, però se non altro abbiamo chiarito la questione, non ci si sta a girare intorno più di un tot. E via discorrendo, e poi se per caso dopo l'annusata le cose filano, chi c'è, come dire, si conclude, molto semplice, molto rilassante. Ecco, noi no. Quindi tutta questa cosa, tutto questo enorme bagaglio di convenzioni che ci siamo dati perché appunto non siamo animali, no? E quindi, se ci fate caso, noi tendiamo a distinguerci dall'animale in tutti i modi possibili, ma non tanto perché, come dire, perché ce ne sia un motivo positivo. Il motivo è che noi siamo talmente spaventati da ridiventare animali che facciamo qualsiasi cosa pur di dire no, noi non siamo animali. Tant'è che a livello di registro del linguaggio, cosa diciamo al primo che si comporta in modo sbagliato? Sei un animale. Anche se gli animali, no? La gran parte delle cose che gli vengono imputate non l'hanno mai fatta. Però che vogliamo sottolineare? Che non fai parte del novero degli esseri umani, perché noi siamo altro. Divide e timpera. Okay. Però c'è questo grosso problema, che noi vogliamo dividere, no? Come res extensa, res cogitans, uguale, sempre lì il discorso lo stesso, però comunque il corpo c'è, le esigenze ci sono, le pulsioni ci sono, le fatiche ci sono, c'è tutto quello che pertiene alla sfera animale. E soprattutto c'è questo nostro costruire l'animale in qualche misura come momento di serenità, no? Io ho tre gatti a casa, prima ne avevo quattro, ma una purtroppo si è avviata, e tu arrivi e li trovi che dormono e li guardi e dici io pagherei per riuscire a dormire così, ma anche di notte, cioè loro dormono, fine, pesano il quadruplo. Non so se avete mai provato a spostare un gatto normale che dorme. È come se tu spostassi una palla da bowling, insomma, una cosa che diventa un tutt'uno con... Sono meravigliosi. Ecco, quel tipo di sonno noi non ce l'abbiamo. Io perlomeno, da mo' che non mi capita, no? Insomma, quindi per certi versi è consolante. Però è questo assoluto, come dire, non preoccuparsi. No? Questa calma olimpica, per certi versi, che a noi piace tanto, perché noi invece abbiamo tutta un'altra serie di questioni, un'altra serie di registri. Allora, che succede? Che l'io, che è questo tizio rompiscatole che ci portiamo in giro e che al momento sta parlando, ma insomma abbiamo dei rapporti un po' così col nostro io. Il nostro io è terrorizzato che a un certo punto noi non si scelga di ritornare animali, perché vorrebbe dire dimenticarlo. Perché come abbiamo visto, parlando l'altra volta della separazione, noi diventiamo esseri umani nel momento in cui ci separiamo dal flusso della vita immediata. Noi diventiamo esseri umani nel momento in cui ci stacchiamo, in cui ci separiamo. Ecco perché la separazione, il letto di Procuste, resta comunque un gesto ineliminabile. Noi nasciamo dalla separazione, no? Se scegliessimo di rientrare nella separazione, ricadremmo in un posto che effettivamente, guarda caso, definiamo in modo lusinghiero, per esempio il paradiso terrestre. Il paradiso terrestre era esattamente il modo simbolico e immaginale attraverso il quale noi definiamo il tempo nel quale non eravamo divisi. L'albero della conoscenza, il separare il bene dal male, è il separare il problema, no? Tant'è che, se lo sapete, il paradiso terrestre è circondato da un fiume, no? È un'isola circondata da un fiume che è uno dei grandissimi simboli, ma non ve lo posso far vedere perché non c'ho voglia, magari venerdì, che si chiama Uroboro, non so se l'avete sentito nominare, è il serpente che si morde la coda. Ecco, il serpente che si morde la coda è il simbolo dell'indistinzione. Quello che noi pensiamo sia il mondo animale, ovvero sia un mondo che scorre col flusso della vita, un mondo nel quale le cose non accadono separate come succedono a noi. Allora il pericolo, secondo l'io, della regressione animale è esattamente questa, ovvero sia che noi si abbandoni questa consapevolezza di noi e si torni ad una vita indistinta, ma molto soddisfacente per molti versi. Vi ricordo che per esempio la maga Circe, no, era una di quelle che si dedicava a questo tipo di regressione e, manco a dirlo, trasformava gli uomini in porci. Poi uno dice c'hai dei pregiudizi in proposito, però insomma anche i porci hanno loro, come dire, il loro modo di divertirsi spesso e volentieri. Ma nello stesso tempo l'Odissea, per esempio, che è tutta una storia eroica assoluta, ci racconta una serie di momenti nei quali la regressione è lì, no? Per esempio il canto delle sirene. Ulisse, il canto delle sirene, è esattamente questo, ovvero sia è il mondo animale che chiama Ulisse e dice smettila di staffa a tutti sti casini, non serve, torna con noi, rimmergiti nell'oceano, perché guarda caso il mare e l'acqua, le profondità, sono l'immagine dell'inconscio, sono l'immagine del non consapevole, sono le oscure profondità sottomarine dove guarda caso Cthulhu giace in attesa di svegliarsi, e tutta una serie di miti della nostra epoca hanno a che fare con questo, no? La piovra. La piovra del trono di spade, la piovra della mafia, la piovra di Cthulhu, cioè sono piovre dappertutto, non è casuale, perché la piovra è quella che secerne notte, santi Dio, più notturno di così non è possibile, no? La piovra è quella che rende tutto oscuro, è quella che ha tentacoli viscidi, una forma che non si riesce a mettere a fuoco, cioè è proprio la quintessenza del mostro notturno la piovra, ed è quella che ci abbiamo dappertutto. ne parliamo costantemente perché? Perché è esattamente ciò che ci spaventa di più quando si dice la lingua batte dove il dente duole. Non è casuale che oggi noi troviamo piovre ovunque. La piovra è proprio quello che tu vorresti, come vorresti descrivere il clima di oggi? Una piovra, perfetto, ci sei, perché ha tutti i requisiti del caso. Quindi le sirene ti prendono e ti riportano negli abissi, ritorni giù. Non è casuale che il romanzo dell'uomo occidentale che sta nascendo sia un viaggio per mare. L'Odissea. L'Odissea è un prontuario di sapere simbolico e immaginale. L'Odissea è esattamente tutto questo, è quel fragile guscio di razionalità e consapevolezza che ci separa dalle profondità nelle quali non siamo in grado di penetrare, ma che continuano ad attrarci. È questo. Perché? Semplice. Quella è la questione fondante di tutte queste narrazioni. Il viaggio per mare è il viaggio che è la metafora della vita classica, no? Ormai sono 2500 anni, 3000 anni che ce l'abbiamo come vista e come modo di concepirlo, con tutte le varie declinazioni e tutto il resto, però insomma il prototipo, se tu devi raffigurare una vita, è un viaggio per mare. Fine. Anche per me che vado in montagna non è la stessa cosa, evidentemente, no? Quindi la questione dell'animalità è una questione estremamente interessante da questo punto di vista, perché ci mette davanti al nostro non riuscire ad accettare neanche quello. No, noi abbiamo una serie di questioni che non riusciamo ad accettare, la morte, l'animalità, cioè sono tutte una serie di cose nostre che non riusciamo ad accettare. Sono dimensioni nostre, non di qualcun altro, cioè in lui non lo sopporto, vabbè, posso capirlo, russa, ok. Ma qui parliamo di noi, cioè noi non riusciamo ad accettare il fatto di essere mortali e non riusciamo ad accettare il fatto di essere animali. E siamo sempre noi. Sarà ora che ci facciamo pace oppure no con questa questione? Tant'è che Maffesoli, per esempio, descrive in modo molto convincente l'espandersi, diciamo, della frequentazione di animali domestici in quest'ottica, chiaramente, no? L'animale domestico in qualche modo è una forma di frequentazione dell'animale, che non sei tu, ma è comunque una tua immagine in qualche misura, è qualcosa con cui ti leghi, qualcosa che diventa parte di te, come sapranno tutti quelli che hanno un cane, un gatto, oppure tutta quell'altra montagna di animali poveracci che ultimamente vengono dai furetti, ai cobra, a tutto quello che gira per le case attualmente delle nostre società. Quindi insomma ce n'è svariata, però questo enorme interesse, questo bisogno spesso e volentieri di contatto con l'animalità lo cerchiamo di soddisfare attraverso l'animale da compagnia, che poi diventa animale d'affezione, che poi diventa lui che comanda, perché se tu hai un gatto di solito tu sei quello che in qualche modo fa cose, ma lui bene o male si è preso tutto al momento stesso in cui è entrato in casa, quindi il problema non si pone. Però insomma, ecco, questo è uno degli aspetti della questione, no? Quindi appunto l'animale non a caso ha un suo statuto particolare, tant'è che uno dei primi tipi di simboli all'interno delle strutture schizomorfe si chiamano simboli teratomorfi e sono i simboli degli animali. L'animale come simbolo è una delle maschere del tempo, ci dice Durand. Tant'è che sono quasi sempre, per esempio, chi porta il carro del sole e della luna? I cavalli. No, sempre. Chi è che trasporta che controlla e trasporta le anime del regno dei morti? Cerbero, il cane dalle tre teste. Sono sempre figure animali. E nella narrativa, nella mitologia classica e non, l'uomo si afferma come sconfiggendo la sua parte animale più e più volte. Pensate delle fatiche di Ercole, quante sono contro animali? Quasi tutte. Leoni, idre, bestie assortite, eccetera eccetera, ma tutti questi momenti, queste narrazioni mitiche hanno a che fare con i momenti nei quali l'io si confronta in modo eroico con ciò che non ne fa parte, che è altro, che deve essere controllato e dominato, fino ad arrivare a una immagine che è più o meno, come dire, di compromesso per quanto non molto, che è quella del centauro, come dicevamo a lezione l'altro giorno, ovvero sia metà uomo e metà animale. No. Non a caso, però, ovviamente, la metà animale è quella bassa, ovviamente, in omaggio a tutti i vari registri della questione. Quindi uno dei motivi per i quali le simbologie e le mitologie degli animali sono contraddittoriali per noi è esattamente questo, perché l'animale da una parte ci attrae nella sua libertà, quindi nella sua non sottomissione a schemi, a convenzioni, eccetera, eccetera, dall'altra parte ci spaventa perché ci ricorda appunto da dove veniamo e ci ricorda soprattutto, ricorda l'io quanto l'io stesso è fragile. Noi ci vogliamo convincere a tutti i costi che l'io ormai è assestato e quindi in grado di controllare tutto, no? La famosa questione che abbiamo messo più volte in luce del controllo e della previsione è una questione che ha intimamente a che fare col controllo del contesto e quindi del mondo da parte dell'io. In molte pagine della filosofia del denaro Simmel stabilisce un fortissimo parallelo tra l'io moderno e le conseguenze che ne derivano, perché questo è un io inflazionato per molti versi, è un io che ritiene di essere sufficiente, ma l'io non è tutto noi, no? Già Nietzsche lo diceva, il piccolo sé e il grande sé, è il piccolo sé che pretende di essere il grande sé e ti impedisce di vedere tutto il resto, tant'è che ci sono teorie molto eterodosse che discorrono esattamente del fatto che noi si sia, come dire, emanazione di qualcos'altro. Il trans individuale di Simon Don, l'inconscio collettivo di Jung, ci sono molte visioni di questo nostro essere, come dire, i vertici delle onde di un mare che, manco a dirlo, sempre un mare, anche lì come vedete l'inconscio torna in qualunque tipo di formulazione, che ci porta appunto ad essere delle soggettività consapevoli di noi. Però è probabile che, come nella sezione finita della cultura si debba continuare a restare in rapporto con l'infinità esteriore perché altrimenti non regge il tutto, così probabilmente la nostra individuazione deve continuare a fare i conti con un fondo non individuato ma probabilmente comune ad altri e dal quale tutto sommato è emersa attraverso questi passaggi eroici e questi passaggi simbolici. Tempo? 5:15. Ok. Allora, direi che per oggi va bene pure così, venerdì finiamo, ricordatemi per favore di cominciare con la visione dell'animalità di Diderot, perché questa era soltanto quella di Neumann, e poi andiamo avanti. Ok, grazie.